Allora apro la seduta del Consiglio Comunale dando la parola al segretario, signor segretario, per l'appello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo un appello veloce. Il sindaco e il presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andrioli, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti assente, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro e Sozzani.
Montinaro non c'è.
Sta arrivando, allora la diamo presente, ok. Presente. Rebai, assente. Dell'Erba è presente, Fiumano presente. Bordoni presente, Lo non c'è, Massè, Sarabini c'è, Bianchini assente giustificata, Grillo c'è, Piasini c'è, Barberi c'è e Pozzi c'è. Benissimo, sono 3-4.
Allora sono presenti 29 consiglieri e la seduta è aperta ed è valida. La prima comunicazione insieme al sindaco è
che ci fa piacere tantissimo che Sandro sia qui con noi.
Perfetto. No? E veramente tanto piacere. Un'altra comunicazione è al neopapà Alberti. E poi passiamo invece alle a due comunicazioni da parte mia. La prima è che purtroppo per un disguido tecnico nell'ultima seduta non è stato possibile fare il resoconto audio. C'è stato il blocco, mentre eravamo qua tutti presi per la prima volta, della registrazione sopra, per cui non è risultata la seduta in audio. E una delle ipotesi era riconvocarvi e rifare tutti i ruoli dall'altra volta, però poi abbiamo pensato che non è il caso.
Ma se ti ripari meglio rispetto a quella notte che adesso non ho avuto tempo di prepararlo.
La seconda comunicazione è il ritiro della mozione avente per titolo disposizioni per contrastare il degrado urbano, misure anti-accattonaggio molesto, del consigliere Bordoni, che ha scritto, e rispetto alla mozione che aveva presentato ha chiesto il ritiro. E io prendo atto di questo, chiedo solo ai consiglieri in generale di pensare bene, ponderare bene a queste iniziative, in particolare per non creare precedenti di uscite pubbliche che poi vengono in qualche modo, non si dà la possibilità di discuterne poi in Consiglio Comunale. Quindi è un precedente che io colgo volentieri, ma che mi auguro non si ripeta anche per altre situazioni. Quindi in questo senso l'ordine del giorno credo viene modificato, non è più questo il primo punto che era in discussione. Sì, giustamente il segretario mi dice che la consigliere Beatrice Bianchini ha presentato una giustificazione per iscritto per motivi di lavoro, non può essere presente, consigliere Di Muti anche per motivi di lavoro non può essere presente. Quindi hanno la giustificazione. Sindaco, devi dire
qualcosa? No.
Niente. Allora, sì. Nel frattempo, la terza comunicazione, ho avuto adesso un ordine del giorno da inserire nella discussione di questa seduta, un ordine del giorno presentatomi dal sindaco, inerente alla gestione di centrali e dighe e relativi proventi. È un ordine del giorno che arriva dall'amministrazione provinciale, che sollecita i vari comuni a prendere una posizione. Io in questo momento credo, in base all'articolo 31 del regolamento, comma 5 è possibile, mettendolo in coda al Consiglio, poi discuterne l'ammissibilità e eventualmente entrare poi nel merito. Quindi adesso lo faccio distribuire a tutti i gruppi, quindi con una copia che chiedo sia stampata. Questo è l'ordine del giorno, è già presente, quindi possiamo distribuirlo, se l'è già fatte, e lo inserirei nell'ultimo punto. Pertanto, alla fine, l'ordine del giorno in questo momento parte dalla mozione punto numero 3 del consigliere Barberi Matteo, Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto SECAM S.p.A. e Water Alliance. Direi che il proponente ha la parola per illustrare questa mozione.
Grazie Presidente. Premetto che la mozione nasce da un ascolto e da una richiesta che arriva dai vari coordinamenti legati all'acqua pubblica e i vari comitati. Pertanto preciso che, da prendere in considerazione, mi aspetterei da parte dei colleghi e consiglieri un'analisi che non molte volte capita: si va a analizzare su un aspetto formale e alcune volte, quando la forma, a mio avviso, non entra nella sostanza, ritengo che sia un dibattito puramente per giuristi e non noi siamo chiamati come consiglieri ad ascoltare i cittadini e dare delle risposte e non fermarci a eventuali, io ritengo, dettagli, in questo caso inutili, su eventuali forme proposte che non cambiano però la sostanza della mozione. Come detto, nasce da un'esigenza dei cittadini. A decorrere dal 1 luglio 2014, SECAM gestisce in house providing il servizio idrico integrato della provincia di Sondrio. Si è venuta a conoscenza della joint venture della SECAM con altre 7 società che gestiscono il servizio integrato delle acque in house providing in altre province lombarde, e che le uniche informazioni che abbiamo su quelle fornitrici sono avvenute in commissione consigliare, oltre alla pubblicazione del documento / accordo per la costruzione del cosiddetto Water Alliance, firmato il 3/11/2015 e pubblicato anche sul sito di SECAM. Il documento reso pubblico, è un contratto che fa sorgere in capo a SECAM delle precise obbligazioni contrattuali. Il documento, recentemente pubblicato, come ho detto poc'anzi, sul sito internet, fa evincere che non si tratta di una joint venture, bensì di una rete di impresa, che il contratto è prevista la possibilità di costituzione di un fondo comune che legittimerebbe la istituzione di un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle società sottoscritto dell'accordo. Qui parliamo del punto che tengo più a cuore, che è il controllo analogo. Controllo analogo che prevede sostanzialmente, e qui vorrei, la legittimità, l'affidamento in house, e limita i poteri degli amministratori della società alla sola amministrazione ordinaria, o meglio alla mera esecuzione degli indirizzi dei soci, ovvero degli enti locali. Prendo un documento che ho trovato su internet del comune di Seriate, che a mio avviso è quello che è l'obiettivo, è quello di pubblicare sostanzialmente le strategie legate agli accordi con, in questo caso, all'ente tipologia SECAM, che definisce quello che è anche il controllo analogo. Nello specifico viene definito, in questo caso prende la giurisprudenza per definire il controllo analogo, dice: l'ente locale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Grazie Andrea. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente. L'ente controllante esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società. la società non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione. La società è un'entità distinta solo formalmente dall'ente e in concreto continua a costituire parte dell'ente stesso. Viene ribadito sempre nel momento in cui si definisce il controllo analogo che esiste una totale dipendenza dall'affidatario in temi di strategie e politiche aziendali. Quello vorrei ribadire il concetto di dipendenza dell'affidatario in tema di strategie e politiche aziendali. Termino, e qui come ho detto ho preso esempio dalla città di Seriate, dove ha pubblicato questo documento e fa bene vincere con trasparenza nei confronti dei cittadini le strategie che il comune ha nei confronti della società in housing providing, in cui definisce in questo documento il consiglio comunale annualmente approva la delibera degli indirizzi sulla programmazione strategica della società. Questo è pubblicato sul sito della città di Seriate. Questo è quello che ritengo sia un aspetto da analizzare in termini di trasparenza e informazione nei confronti dei cittadini. Pertanto, come ho detto, il coordinamento acqua pubblica della Pugisodia in un recente incontro ha messo in luce questioni rilevanti sulla legittimità delle tariffe in vigore per il sistema integrato delle acque, sia qualche dubbio sulla bontà della gestione di SECAM per quanto riguarda l'accordo Allianz e per altri aspetti. Sostanzialmente sosteniamo che l'attività degli indirizzi di strategia non possono essere di carattere considerate attività ordinarie, ma che avrebbe fatto piacere che lo stesso venisse deliberato da questo Consiglio Comunale le strategie in un ambito che diventa strategico e non di ordinaria amministrazione, anche se in fase di commissione lo stesso amministratore delegato aveva ribadito che nelle attività, chiamiamo delegate, vi era la possibilità anche di un'azione di questo tipo. In realtà ritengo che un tema così rilevante che riguarda la gestione delle acque debba passare per il Consiglio Comunale, premesso che con l'esempio che ho portato avanti è un esempio che riterrei utile. Pertanto cosa chiediamo di impegno nei confronti dal sindaco e della giunta? Per attivarsi per portare all'attenzione del Consiglio Comunale il documento, okay, che è stato formalizzato, che ribadisce e informa che cos'è l'accordo di Water Alliance e di renderlo pubblico in una corretta informazione nei confronti dei cittadini, cosa che oggi non è in questo momento. In maniera provocatoria ho inserito il fatto che l'operatività dell'accordo venga sospesa sino alla deliberazione del Consiglio Comunale. Su questo aspetto posso capire anche l'eventuale no, però mi piacerebbe, anche eventualmente attraverso un emendamento, riportare in commissione questo argomento per far sì che venga poi deliberato in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. E su questo argomento è aperta la discussione. Consigliere Racchetti, prego.
Grazie Presidente, brevemente. Innanzitutto volevo così in qualche modo dare atto che il consigliere Barberi ha posto comunque un tema in effetti interessante e fondamentale, quello dell'acqua come bene pubblico e la gestione pubblica di questo bene, e sicuramente il valore aggiunto di questa discussione è indubbio. Volevo però così evidenziare alcuni elementi. Uno che in effetti lo scorso 7 dicembre si era svolta una commissione consiliare informativa dove avevano partecipato l'amministratore delegato e il presidente di SECAM proprio su questa strategia di adesione alla Water Alliance e dove erano emersi, diciamo, le linee generali di questa strategia. Ed in effetti devo dire che all'esito di questa commissione alcuni dubbi qualcuno li aveva avuti tra i commissari, tant'è vero che insieme ad altri era stato chiesto direttamente a SECAM, diciamo, il verbale del consiglio di amministrazione che aveva deliberato l'adesione di SECAM alla Water Alliance, l'atto costitutivo della Water Alliance del 3 novembre, perché ecco uno degli elementi che era emerso in quella sede, cioè il 7 di dicembre, è che non si capiva se SECAM avesse o meno già aderito, e di fatto l'adesione c'era già stata. E poi anche era stato chiesto a SECAM i passaggi interni societari e di relazione con gli enti soci che comunicassero e descrivessero le ragioni e le modalità di adesione e anche la natura di questa cosiddetta joint venture. E SECA ha fornito a chi l'ha chiesto questi dati. Da ultimo, sono emerse alcune cose, che in effetti quella che viene chiamata joint venture contrattuale tra aziende idriche è di fatto una rete di imprese, cioè non nasce un soggetto giuridico nuovo, viene, diciamo, contrattualmente stabilito un percorso di azione tra più società di gestione pubblica dell'acqua, in buona sostanza dell'acqua, comunque dei sistemi idrici lombardi, per raggiungere delle finalità comuni, uno sviluppo tecnologico superiore, la possibilità di beneficiare dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari che pare in determinati casi vengono concessi solo se le dimensioni del soggetto richiedente siano di un certo tipo, mettere in comune strutture tecnologiche come laboratori di analisi, eccetera. Ovviamente il tutto per rafforzare le capacità di impresa, di società, che però devono rimanere pubbliche e autonome. E autonome perché non è contrattualmente previsto che uno degli obiettivi di Water Alliance sia quello di creare un'unica società o comunque un gruppo di società più grandi. Detto questo, è vero che rimangono comunque dei lati da chiarire, per esempio il patto, che di fatto è anche un contratto, prevede la possibilità di costituire un fondo patrimoniale a cui le singole società aderenti alla rete hanno la libertà, la facoltà di aderire o meno. E poi, e questo è un dato un attimo da analizzare meglio, diceva Barberi, le modalità del controllo analogo degli enti, gli enti pubblici soci di SECAM. Allora, premesso che comunque sul fondo comune eventuale di Water Alliance bisognerà vedere, è anche vero che tutti gli enti locali devono essere messi in condizione di saperlo magari prima della Costituzione, e non come è successo questa volta, che comunque per correttezza sarebbe stato meglio, per quanto gli obiettivi sono condivisibili, per quanto il principio cardine è la natura pubblica del bene che tutti vogliono continuare a perseguire, però un rapporto formale con gli enti soci e anche con gli organi interni di questi enti soci, secondo noi, il nostro gruppo giustifica una richiesta comunque di maggiori chiarimenti. E poi anche questo in una prospettiva futura, capire se il controllo analogo all'interno di SECAM può essere migliorato soprattutto in fase decisoria, perché mi sembra che comunque le informative negli organismi interni di SECAM ci siano e funzionino, tant'è vero che la nota di SECAM con cui ci trasmettevano i documenti ha evidenziato che prima della sottoscrizione del patto tra le società, le commissioni interne di SECAM sono state informate, commissione a cui partecipano rappresentanti degli enti, compresi i nostri rappresentanti comunali. Però è vero, si può verificare compatibilmente con, anche con le norme del codice civile, perché sono comunque società di pubbliche però di diritto privato, quanto può essere migliorato il meccanismo del controllo analogo anticipando, diciamo, il livello di autorizzazione e aumentando il livello di autorizzazione. E forse anche, magari, visto che ci siamo, rafforzare nello statuto di SECAM il vincolo pubblicistico del bene, dei beni che vengono trattati, perché a parole l'amministratore delegato, il presidente, l'hanno più volte ribadito, però non guasterebbe anche inserirlo nello statuto, cosa che secondo me si potrebbe fare. Quindi, per concludere, noi riteniamo che i temi posti all'attenzione sono importanti. Quello che viene chiesto oggi al sindaco e alla giunta, secondo noi formalmente non può essere chiesto, così com'è la mozione non può essere accolta, perché è una richiesta che va al di là dei poteri del sindaco e del singolo dell'ente socio. È vero che però è opportuno sollecitare magari anche il presidente del consiglio comunale a convocare una commissione per approfondire questi temi e anche per verificare quello che in base al nostro statuto comunale può essere fatto, cioè dare degli indirizzi ai rappresentanti che il comune nomina negli enti partecipati. Ecco, questo ragionevolmente può essere fatto. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ci sono altri interventi su questa mozione? Consigliere Piasini, prego.
Grazie presidente. Sentendo l'illustrazione e poi anche l'intervento del consigliere Racchetti, trovo difficile l'approvazione di questo documento, ma perché da una parte chiede al Comune di essere trasparente, però nelle premesse è poco trasparente lui stesso, perché dice che nel patto di rappresentanza tra le aziende ci sono dei vincoli obbligatori. Questo non è vero, non c'è da nessuna parte, addirittura si specifica che in qualsiasi momento qualsiasi società può rescindere con una normale PEC, mandare e uscire da questa alleanza. Quindi già questa diventerebbe un problema, dire che ci sono dei vincoli precisi e non ci sono. Ma soprattutto io ho letto il patto, poi anche altre documentazioni, e vedo questa alleanza, ma come è stata spiegata anche in commissione, un'alleanza in un momento dove a livello nazionale si sta anche ridiscutendo sulla gestione dell'acqua bene pubblico. È un'alleanza tra società pubbliche che sono totalmente pubbliche a gestire un bene pubblico, possono fare anche una lobby legittima di interessi pubblici nel mantenere l'acqua, ripeto, continuo a dirlo, ma deve essere proprio sottolineato, pubblico. Quindi io vedo fino adesso, ma anche con il patto che è stato firmato, dei passi anche per difendere quel modello che il referendum aveva chiesto di trattenere l'acqua pubblica, e non vedo nessun pericolo di andare da un'altra parte, di andare verso una privatizzazione. Anzi, viene sottolineato anche in diverse lettere di questa alleanza, dove loro sottolineano proprio il fatto di essere una lobby per mantenere e continuare ad essere i gestori dell'acqua pubblica, ma il vincolo anche di questo patto sulle aziende pubbliche, quindi in nessun momento può entrare un privato in questa alleanza. Ripeto, mi stupisce i vincoli, perché da nessuna parte addirittura si diceva del fondo, ma è una possibilità, quindi anche questo non è un vincolo perentorio che c'è nel patto. Sì, nelle premesse diciamo, si dice che c'è un vincolo ci sono dei vincoli perentori, però nella stessa premessa si dice però c'è la possibilità di fare un fondo che non è un vincolo perentorio. Si dice che le commissioni di controllo analogo non sono state informate, invece sono state informate il 14 ottobre 2015, prima della firma di questa alleanza. E un altro punto che mi stupisce un po' sull'ordine del giorno è dove si dice che in un incontro pubblico ci sono stati dei dubbi sulla legittimità delle tariffe. Allora, se ci sono dei dubbi su degli atti illegittimi, si portano in procura, si mettono nel documento quali sono gli atti non legittimi, non si lascia il sospetto in un documento che si deve essere approvato in un consiglio comunale, perché qua è un sospetto, però secondo me è legittimo quello che è stato approvato da SECAM e dai sindaci che hanno approvato le tariffe che stanno girando adesso. Se ci sono dei dubbi di legittimità, non di valore della tariffa, di legittimità, ci sono, o si dice quali sono i dubbi intervenuti in quell'incontro pubblico, oppure sono sospetti lanciati così per aria. Quindi rimarco il voto contrario. Poi, se vogliamo tornare a discutere su tutta la questione in commissione, sono favorevole, però non è un emendamento che modifica il senso di questa mozione. O viene ritirato completamente con l'impegno di andare in commissione e parlare, anche come diceva il consigliere Racchetti, di tutta la questione dell'informazione, della pubblicità degli atti, degli indirizzi che può dare il Comune verso i propri nominati negli enti, d'accordissimo. Ma così com'è la mozione, o fa un emendamento che elimina tutti i considerati all'inizio, oppure diventa difficile votarla.
Grazie consigliere Piasini, altri interventi? Ha chiesto la parola al sindaco.
Con mia consuetudine voglio partecipare a questa discussione anche per dare il mio contributo di conoscenza su una questione che non può dare adito a confusioni e a mix di questioni che sono diverse, e quindi mi rivolgo anche in particolare al proponente di questo ordine del giorno nel dire che la SECAM è una società interamente pubblica, che è il risultato decisamente positivo che il territorio ha saputo mettere in campo per mantenere la possibilità di affidare in house un bene così importante come quello dell'acqua. E quindi affermazioni che ogni tanto sento da parte di qualcuno che sulla SECAM, la SECAM qui, la SECAM è una società pubblica che ha meccanismi di controllo che sono stabiliti per legge e che per carità avranno bisogno di qualche elemento di maggiore partecipazione, ma dico con chiarezza che il Comune di Sondrio, nel momento in cui il sindaco partecipa alle assemblee e i suoi rappresentanti partecipano alle due commissioni, ha espresso chiaramente il proprio pensiero su alcune questioni che magari non erano condivisibili nella scelta e nella vita della SECAM. Un esempio per tutto, la storia dell'acquisto della sede, che era stata fatta in contraddizione con quello che era stata espressa nell'assemblea che aveva dato l'atto di indirizzo. Il sindaco ha espresso il suo parere non solamente da un punto di vista economico, che per carità aveva elementi positivi di scelta, ma sul fatto che la SECAM come la VV erano frutto di un processo per valorizzare un sistema aziendale territoriale. E quindi la SECAM è un patrimonio di tutti e non è la SECAM che stabilisce le tariffe dell'acqua. Anche le questioni che continuano a emergere, io voglio riportare che sono stato uno di quelli che ha fortemente criticato la situazione di impasse che si è andata creando adesso sulle tariffe, perché da almeno 5 anni tutti i comuni dovevano dotarsi di contatori e dovevano portare la tariffa dell'acqua a quella che era stata stabilita dall'Authority in relazione al progetto di investimenti che tutti i comuni, tutto l'ambito ATO, aveva condiviso. E in quel caso la tariffa avrebbe raggiunto 0,99, il Comune di Sondrio paga di più. E perché sta pagando di più? Per sostenere un sistema di investimenti che sarebbe utile che altri comuni, non solo mettendo i contatori, ma anche adeguando le tariffe, è chiamato a fare per legge, ma anche per senso di solidarietà. E in una delle ultime riunioni dell'ATO ho votato contro all'inserire oltre 10 milioni di investimento di mutui che i comuni hanno fatto e che scaricano sul sistema ATO, che qualcuno ritiene essere automaticamente da riverberare sulla SECAM. Un investimento o un carico di mutui del genere mette in discussione o pone qualche questione alla SECAM per quanto riguarda il suo progetto di investimenti delegati sul lato. Quindi un consenso politico diffuso alle grida di chi dice che l'acqua non va fatta pagare, l'acqua va pagata per stabilito, il comune di Sondrio, i cittadini di Sondrio e altri continuano a pagarla. Mi pare assolutamente necessario e doveroso che nessuno si nasconda dietro il fatto, beh insomma però la SECAM ha applicato delle tariffe. Le tariffe sono quelle state stabilite, sono tariffe che sono mediamente inferiori a quelle della regione Lombardia e coloro i quali non hanno i contatori li devono mettere, punto, ma nel rispetto degli altri e tra quegli altri ci sono i cittadini di Sondrio. E quindi la SECAM sta svolgendo un compito molto delicato, facendosi anche da parafulmine per inadempienze gravi degli amministratori che sono soci della stessa azienda. Non si può pensare che la stessa azienda si faccia carico economicamente di situazioni rischiose perché qualche sindaco ritiene che sia bello avere il consenso. E siccome poi, parliamoci chiaro, il 90% delle lamentele arrivano da coloro i quali non hanno i contatori, hanno in genere le seconde case e hanno un pagamento a spina, come si usa dire, credo che questa cosa vada affrontata con senso di responsabilità, anche perché quando la politica decide facciamo le sanatorie, vuol dire che la SECAM poi nel piano di investimenti, con le entrate che sono ridotte rispetto a quello che è il piano, si è assorbita nel 2015 800.000 euro di minori entrate senza che questo avesse ricadute negative sul bilancio che in via preventiva del saldo finale del consuntivo viene proposto. Ci sarà un utile di attorno ai 300.000 euro nonostante gli 800.000 euro di minori entrate. Se la politica politicante sceglie ancora di fare sanatorie a coloro i quali non hanno rispettato le regole, la SECAM dovrà accollarsi altri 1.600.000 euro di non entrate secondo le tariffazioni stabilite. Quindi la SECAM è uno strumento che è servita anche alla politica locale, ma quella buona, quella sana, per dare un sistema corretto sulle acque. E quando questa società sceglie, come mi pare del tutto evidente, di fronte allo scenario che abbiamo combattuto, in cui in giro per altre parti d'Italia le gare che hanno portato all'affidamento dell'acqua hanno visto entrate di ditte private che hanno applicato, e credo che non ci sia da inventarsi niente, tariffe che sono ampiamente superiori a quelle di Sondrio, e in più vediamo che la qualità del servizio è decisamente inferiore rispetto a quello che ha il nostro territorio, credo che sia assolutamente doveroso che le società pubbliche, che sono animate da questo spirito comunitario che noi abbiamo cercato di alimentare facendo questa scelta, si mettano insieme, cercano di essere coloro i quali fanno lobby, cercano quelli che alla fine, di fronte a magari qualche deriva che porta a scelte di economia di mercato che non sempre danno risultati positivi, attuano tutti gli strumenti possibili per cercare di metterlo. È chiaro che lo strumento di controllo ha una caratteristica, che coloro i quali, sindaci e altri nelle commissioni, partecipano e dicono le cose, perché se vedete i verbali c'è un pirla che interviene e quasi nessun altro che interviene, e allora se questo pirla è sempre il solito e dichiara di non essere d'accordo su alcune scelte, è utile che anche coloro i quali magari non si sottraggono alla mentira generale dicano che loro hanno votato a favore di un'altra cosa che ovviamente pubblicamente invece non sostengono. Quindi il tema di avere uno strumento così importante e delicato impegna tutti noi enti, rappresentanti degli enti locali, a un maggiore impegno, perché altrimenti questo strumento così importante si sappia che magari ce lo vengono a sottrarre. E ricordo anche che l'ambito territoriale ottimale per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, noi l'abbiamo conquistato con fatica dentro nel perimetro della provincia. Altre proposte che arrivavano qualche anno fa ci mettevano insieme a Como e Bergamo, e anche questa scelta di Como Bergamo vedeva situazioni in cui evidentemente la nostra realtà veniva attenzionata in un modo diverso. Faccio un esempio per tutti: un investimento per portare l'acqua in qualsiasi comune piccolo con dislocazione di case molto distante ha un investimento che può arrivare a 9.000 euro pro capite per ogni abitante di quella comunità, difficilmente sostenibile se questo fosse la tariffa che quei 10 cittadini, 20 o 30 pagano. Lo diventa sostenibile perché lo paga la comunità intera, e tra queste c'è anche il comune di Sondrio, il quale vedrà dalla storia positiva che lui ha avuto investimenti che incideranno pro capite a 45 euro, quindi capite che a Sondrio si faranno investimenti a 45 euro e il comune di Sondrio, i cittadini di Sondrio versano in quelle casse ampiamente di più della percentuale che sono il numero dei cittadini che compongono la città di Sondrio rispetto allo scenario. Quindi questa cosa è utile che venga rimarcata e soprattutto riconosciuta. Quindi la mia espressione di voto negativo, anche a fronte di quanto detto da Racchetti e da, da Piasini, sta nel fatto di qualche elemento di conoscenza che ho cercato di dire anche a voi, e nel fatto di non inseguire situazioni così generiche e genericate, mentre semmai sono assolutamente d'accordo, e ci mancherebbe altro, che con la riunione che è stata fatta dalla Commissione per conoscere le volontà, le scelte che competono al CDA nelle figure del Presidente e dell'amministratore delegato, diventino patrimonio di conoscenza, perché questo ci mette nelle condizioni di fare sempre di più gli interlocutori di fronte allo scenario ed evitare magari di prendere qualche svarione per inseguire le urla gridate di qualcuno che si lamenta che è incredibile che nella casa Milano di 100 metri quadri paga meno che nella casa qui, ma il tema dell'acqua, fino a prova contraria, i metri quadri della casa non c'entrano niente, semmai c'entra il contatore che hai, e quindi fino a prova contraria l'acqua, che è un bene di tutti, va pagato per il consumo che ciascuno di noi fa, e il contatore è un elemento essenziale. Accanto alla tariffa, è impopolare per i sindaci che hanno mantenuto livelli da 0,10, 0,20, 0,30 arrivare a 0,99, gli è stata data l'opportunità 6 anni fa di attivarsi, non si sono attivati e oggi si dice beh, saniamo, aspettiamo ancora un po' di tempo per arrivare a 0,99. Intanto i cittadini di Sondrio pagano 1, qualche cosa per mantenere in equilibrio il sistema ATO, ma anche in equilibrio la propria SECAM, e quindi stiamo facendo un'opera meritoria di mantenere una società così importante.
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola al consigliere Cattolini, poi darò la parola per il consigliere proponente. Prego.
Grazie Presidente, spero che con questo contributo, che oltretutto essendo su un campo minato molto difficile me lo sono preparato in un testo, si riesca a mettere qualche puntino sulle i un pochino e nello specifico a questi interventi che sono stati fatti, compreso quello del proponente, e cercando di trovare non una finestra aperta ma un'altra porta aperta, perché non siamo ancora fuori dalla porta, per cui non ci serve rientrare dalla finestra. In poche parole cercherò di non dire cose fuori luogo su un campo così minato, perché è molto difficile, oltretutto è difficile anche capire, è un argomento pesante, investe aspetti economici e aspetti amministrativi, per cui non mi sento, anch'io sono andato a documentarmi un po' anche nello specifico per capire cosa vuol dire economia di scala e quant'altro. Allora inizio, grazie. L'iniziativa che ha portato in aula stasera Barberi non è altro che un contenitore di osservazioni e domande, e l'ha detto lui stesso, che i comitati di difesa dell'acqua pubblica cercano di portare all'attenzione degli amministratori locali coinvolti nel progetto Water Alliance. Noi da sempre, come sapete, siamo a fianco dei movimenti e o comitati a difesa dei beni comuni, e per questo motivo apprezziamo maggiormente l'azione che essi svolgono sul territorio e anche a livello nazionale, se è il caso, e quando ci investe. L'argomento di cui si parla è un bene comune per eccellenza, su quale prestare massima attenzione, dico una cosa scontata ma è bene sottolinearla. Argomento sul quale non si può accettare di avere una scarsa informazione dalle figure istituzionali, dirigenziali e tecniche coinvolte in questo passaggio, a mio avviso, epocale. anche perché, come ci dicono gli esperti, percorrendo economie di scale positive con l'ingresso in Water Alliance, si potrebbero ottenere risparmi di gestione, acquisti e quant'altro, in poche parole. Purtroppo però in fase preventiva di studio questi benefici economici presunti ci risultano non ancora stimati, nemmeno in modo approssimativo in ordine percentuale. Questa è una risposta a domanda precisa agli amministratori SECAM il 7-12-2015 nell'informazione, nella commissione informativa, scusate. Parlare allora già di benefici d'economia di scala mi sembra azzardato. Speriamo che questa scelta invece non si riveli una semplice economia di scopo. A proposito di economia di scala, essendo ignorante, mi sono documentato un po' sul significato, per cui non voglio fare lezione di economia, ma dico solo che mi sono informato e ripeto cosa ho catturato. Economia di scala si hanno quando si incrementa la produzione dello stesso bene e servizio senza aumentare o aumentando meno che proporzionalmente i costi fissi. Quando si mettono in comune attività per la produzione di beni e servizi diversi, si hanno economie di scopo. In questo caso il CII, pur essendo uno stesso bene e servizio, pur occupandosi infatti di uno stesso bene, fa fronte a due servizi diversi. Acqua da bere, smaltimento e raccolta di acque sporche, quindi con infrastrutture ed interventi tecnici sulle reti di carattere diverso, più le inevitabili esternalizzazioni di attività di carattere amministrativo, contabile, eccetera. In questo caso al massimo si hanno economie di scopo, ma probabilmente piuttosto irrilevanti. In ogni caso qualcuno le ha quantificate? Qualcuno ha studiato come quanto si può risparmiare mettendo tutto in un'unica società? Come già detto prima dalla commissione, e mi risultavano risposte confuse o addirittura non ne sappiamo ancora niente. Probabilmente zero se in corso d'opera, come detto, ci si trovasse a fare una scelta che, numeri alla mano, si rivelasse effettivamente da economia di scopo e non di scala. Questo è quello che sono andato ad attingere per documentarmi un briciolo e rapportarmi alle informazioni rilevate dalla commissione. Nella citata commissione informativa, infatti, tra i mantra rassicuranti ripetuti, era come parlare alla pancia di qualcuno che era molto sensibile all'acqua pubblica, vengono ripetuti come un mantra, per l'appunto, quelli dei vantaggi di accedere ad un'economia di scala del tutto pubblico. Emerse però anche che un eventuale appalto a servizi privati potrebbe essere conferito dalla joint venture. Quindi potenzialmente lo strumento della joint venture si potrebbe prestare a modifiche privatistiche, vedi adesione, come ha citato Racchetti prima, a fondo economico comune che su domanda in quella sede espressa da Racchetti si rispose che avverrebbe per semplice delibera di CDA, quindi avrebbe le mani libere per fare. E delle competenze fantasma dell'assemblea di controllo analogo e dei consigli comunali si sa qualcosa di certo e definitivo? In quella commissione emersero cose confuse. Il fatto, pur vero, che nell'aver redatto questa mozione i responsabili siano incappati in vizi di forma, questo è vero, e che certi riferimenti ad interlocutori citati possano essere non pertinenti, vero anche questo, non stravolgono in modo sostanziale le motivazioni con le quali si chiedono risposte all'amministrazione su questo tema. Per cui ritengo che per queste ragioni non si possa bocciare tout court la mozione, ma che si possa lasciare aperta una porta per accedere a chiarimenti definitivi, è quella porta che invocavo nel mio incipit all'intervento. Per l'appunto, visto come si mettono le cose, vorrei invitarvi a lasciare aperta la questione in questo modo. Non so se serva assolutamente il ritiro di questa mozione, questo non lo so, io non sono competente, vedono gli esperti. Ma una cosa si può fare, di dar mandato al Presidente del Consiglio di convocare in tempi strettissimi una commissione sul tema, chiedendo altresì che in questa commissione venga invitato un rappresentante del Comitato e o Movimento in difesa dell'acqua pubblica, che possa così avere in quella sede l'opportunità di porre domande nei limiti consentiti dal regolamento comunale, che mi sembra solo che il limite siano a controrepliche. Questa cosa è possibile, ne beneficiai io a suo tempo durante l'amministrazione Bianchini su una questione di difesa ambientale. Venne accompagnato nell'aula dall'allora presidente Bortolotti. precedenti ce ne sono, quindi sembra che se si andasse ad approfondire veramente la cosa per avere risposte esaustive sarebbe un segnale di democrazia e soprattutto di fare politica, e la nostra parte è la nostra parte di darsi una identità precisa di scelta di campo e di chiarimenti e di trasparenza. Grazie.
Grazie consigliere Catonini. Vorrei ribadire, prima di dare la parola al consigliere proponente, che l'incontro con la SECAM, così come già avevamo sollecitato in un passato consiglio comunale, prevede entro un paio di settimane, credo, l'appuntamento, e quindi potremmo riprendere questi argomenti in maniera esaustiva e quindi aperti a tutti i consiglieri, perché è giusto che un consiglio comunale abbia questa possibilità di approfondire insieme e di discutere tutte queste tematiche. In questo momento però, e sono intervenuto apposta prima che intervenga il consigliere, c'è un tema che deve un po' nel suo intervento chiarire che intenzione ha rispetto ad alcune proposte emerse rispetto alla sua mozione, ecco, che può essere utile sapere prima. Grazie.
Di tutto mi fa piacere che l'argomento ha suscitato un interesse, questo, e che sia, se ne sia parlato in questa sede consigliare, non limitandolo solo alla commissione fatta a dicembre. Quello già è, a mio avviso, un successo che si comincia a parlare. Sicuramente posso dire che il fatto di ritirare la mozione, come mi è stata richiesta da parte del collega Piasini, la sua affermazione, al di là che ci può essere un qualche legame con SECAM, quello che mi fa capire, che è stato ben espresso da Catonini, è che al di là della forma, mi sembra che Piasini ha colpito un aspetto talmente generale, cioè non è entrato in merito al discorso di Water Alliance, in cui dire ci siamo trovati di fronte a una commissione, ci hanno detto che non c'era ancora l'accordo, in realtà era già stato stipulato. Se per voi questo non è nulla, andiamo avanti. C'è un contratto. Per questo si deve parlare del contratto Water Alliance, non di altri elementi che sono presenti nella mozione, e tra l'altro quando viene messo in discussione il fatto che ho ripreso un contenuto avvenuto in un incontro pubblico da parte di un comitato, e per sottolineare che è un tema rilevante che dovremmo avere noi l'obbligo di dare una risposta, tenere la porta aperta almeno, non chiuderlo. Nella mozione presentata non vi è nessun, non si dice SECAM no, non è un ente, non è stato utile, in nessuna premessa che c'è riferimento a SECAM, c'è solo un punto nel quale faccio presente che è avvenuto un incontro ed è emerso un dubbio. Il dubbio è dubbio, non c'è scritto che SECAM è incapace, nessuno e né sottoscritto vuole dire che SECAM non fa. La perplessità è che, essendo un accordo fortemente complesso, ripeto fortemente complesso, con delle ripercussioni notevoli, è ovvio che i comitati per l'acqua pubblica, che io sosterrei in qualunque sede, okay, ritengo che il fatto di portare l'argomento, l'unica cosa che potrei proporre è di cambiare l'impegno, cioè di mandarlo in commissione, ma andrebbe, a mio avviso, se dovessi toglierlo, non portare all'attenzione dei consiglieri il concetto dell'accordo Water Alliance. Quello non, io riterrei questo aspetto, togliendo quello che può essere tutti gli altri due punti richiesti nell'impegno alla Giunta, ma ribadisco che dovremmo prendere in esame il concetto che se ci sono dei cittadini che espongono una perplessità e una paura, dove la storia insegna che quando entrano joint venture e una serie di altri soggetti sappiamo dove andremo e dove andremo a morire, è giusto e doveroso fare un intervento. Io ho sempre apprezzato e apprezzerò sempre, e con rammarico dico che non trovo più giovani che hanno la voglia di essere un po' critici nei confronti di un sistema che sta distruggendo il futuro dei giovani, e mi auguro anche dei figli che verranno domani. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Allora,
sperando non i figli.
se ci sono c'è qua, consigliere Massera ha chiesto la parola, prego.
Io in quella, nella commissione più volte citata ero presente, ovviamente ho anche posto qualche domanda, e devo dire che magari però sono io che troppo semplicistico nell'apprendere i concetti, ne ero uscito piuttosto rassicurato. Io avevo colto, e non ho cambiato opinione dopo il dibattito di stasera, il fatto che fondamentalmente la Water Alliance è un tentativo di azione di lobbying più che di azione tesa ad economia di scala, per cercare di difendere l'acqua pubblica e difendere un sistema come è stato incardinato, dove di fatto il sistema idrico integrato è nelle mani del pubblico e del suo controllo. Ho anche, per mio difetto probabilmente, che tendo sempre a dar fiducia, con tutto rispetto per le istanze popolari, dei comitati, dei singoli consiglieri, ritengo sempre che ognuno debba esercitare i ruoli, quando ci sono degli enti di controllo, degli organismi di controllo, dove siedono e sono rappresentati amministratori anche del nostro comune, ecco, laddove ci sono degli organismi di controllo tendo a dare in prima battuta fiducia agli amministratori che ivi sono presenti e che là possono esercitare un'azione di controllo. Quindi non vedo una situazione dove noi non possiamo esercitare un controllo su SECAM. Il sindaco ha fatto alcuni esempi di suoi interventi in quella sede, e devo dire, il sindaco lo sa perché ne abbiamo parlato spesso in queste aule negli anni di questi temi, se c'è un argomento, magari pochi, su cui io esprimo condivisione con il nostro primo cittadino, è quanto lui ha detto su come SECAM si sta muovendo e si deve muovere in tema di tariffe, e su quanto sia fondamentale uscire da un errore, che è quello di parlare di acqua gratis, che è un modo di esercitare la politica per vie totalmente sbagliate, che hanno portato a una situazione dove poi chi esercita, chi in passato ha sistemato le proprie reti, ha investito nelle reti e fa pagare le tariffe come giusto che sia, si trovi penalizzato. Quindi io mi sento totalmente in sintonia con le parole del sindaco questa sera, lo voglio dire, non capita spesso, quando capita mi piace e lo voglio ricordare. Detto questo, io mi ero sentito piuttosto rassicurato quella sera in cui abbiamo incontrato SECAM. Ritengo che comunque il tema sia rilevante e che l'esito migliore della serata potrebbe essere in qualche modo un ritiro della questione e un approfondimento in commissione, dove ognuno di noi potrà tornare e chiedere quello che vuole. Non mi sento molto, come posso dire, non mi sentirei invece molto a mio agio a votare su una mozione dove di fatto non individuo bene dove si vuole andare a parare, quali obiettivi si potrebbero ottenere. Io mi sentivo già rassicurato prima, ben venga continuare ad approfondire l'argomento. Se vogliamo uscirne, diciamo, in una maniera condivisa, forse la miglior condivisione stasera è non votare su questa mozione, ma ritrovarci in commissione quanto prima. Ecco, questo è un po' l'auspicio che io esprimo.
Grazie consigliere Massera, ci sono altri interventi? Altrimenti dobbiamo allora consigliere Piesini ha chiesto.
Solo per chiarire alcune cose, visto che il consigliere Barbieri dice che la mia vicinanza seca mi è dovuta a appartenenze politiche, magari con l'amministratore delegato. Purtroppo mi sa che Barbieri mi conosce poco, perché sennò saprebbe che quando c'è stato a criticare anche qualcuno all'interno del mio movimento non mi sono mai tirato indietro, anche rischiando azione disciplinare all'interno del mio movimento. Quindi quando c'è da criticare non guardo in faccia che sia di destra, di sinistra, giallo, stellato o non stellato, di lusso, e critico, punto. Se c'è una cosa che secondo me va bene che sia rosso, verde, giallo. Però Quello che voglio ripetere è che si dice che nell'accordo ci sono degli impegni precisi, degli obblighi contrattuali. Io mi auguro che il consigliere Barbieri li abbia letti. Qual è il programma di rete? Perché allora il punto 2.1: l'attività promossa dall'alleanza è finalizzata alla rappresentanza di interessi comuni condivisi nei confronti dei soggetti istituzionali e associativi a livello regionale e sovraregionale. 2.2. Le parti decidono di promuovere e strutturare tramite l'alleanza un'attività di presidio e posizionamento rispetto ai soggetti istituzionali e associativi comunemente individuati che contempli l'accreditamento presso gli stessi, si parla di Parlamento, con la Regione Lombardia e quant'altro. 2.3. Le parti si impegnano a promuovere entro 12 mesi dalla stipula del presente atto un'indagine di soddisfazione del consumatore tra gli utenti delle parti. 2.4. Le parti si impegnano a promuovere attraverso l'alleanza campagne comuni di sensibilizzazione all'uso consapevole dell'acqua. 2.5. L'alleanza definisce l'attività da svolgersi attraverso l'organo di gestione, salvo il diritto liberamente a decidere se partecipare o meno a ogni progetto, che anche questo è un risulta un obbligo, questo mi sembra un po' così. 2.6. Le parti hanno diritto di beneficiare, diritto non dovere, di beneficiare dell'attività di comunicazione prevista dall'alleanza e di essere periodicamente aggiornate sull'attività. 2.7. Le parti possono partecipare alla costituzione di un fondo comune con contributo proporzionato a quello che avevamo detto prima, che è un possono, non un devono. Questo è l'impegno nell'atto, quindi non vedo altri impegni che metta a rischio la gestione pubblica. Poi ripeto, se dobbiamo discutere, parlarne, tenere la lente d'ingrandimento su tutta la questione acqua pubblica, ben venga, convochiamo la commissione, se poi c'è già un incontro con SECAM, portiamo tutti i dubbi che abbiamo, li portiamo direttamente ai soggetti che hanno anche firmato questa cosa, però ripeto, trovo difficile votare quando nelle premesse si dicono delle cose che sono in contrapposizione ai documenti che abbiamo in mano. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ci sono altri interventi? Altrimenti, se non ci sono novità, pongo in votazione così come è stata presentata, visto che il consigliere Barbieri parlava di eventuali modifiche, ma mi pare che alla fine nessuno ha detto nulla, quindi passiamo alla votazione della mozione così come è stata presentata. Chi è a favore della mozione presentata dal consigliere Barbieri alza la mano. Chi è a favore? Uno. Chi è contrario alza la mano. Chi si astiene? Pozzi e Cattonini. Allora, la mozione è respinta con 27 voti contrari, 2 astenuti e 1 favorevole. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. E sono le interrogazioni. La prima è ancora del consigliere Barbieri Matteo, Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto interrogazione consigliare relativa alla gestione della piscina comunale. La parola all'assessore Meneghini per la risposta.
Grazie Presidente. L'interrogazione che è presentata dal consigliere Barbieri, diciamo che è su due livelli, uno prettamente sportivo e uno che può interessare e coinvolgere l'amministrazione. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, qui nella sua interrogazione vengono citati dei comportamenti quantomeno discutibili, così come sono stati descritti nell'interrogazione, da parte della società, da parte dei rapporti tra società, ma quelli penso che non siano e non possono essere oggetto di discussione in Consiglio Comunale, perché i rapporti all'interno di federazioni sportive, società sportive, sono regolamentati appunto dalle norme che ogni federazione ha stabilito per poter regolamentare i vari passaggi sia di tesseramento sia di vincolo di atleti e via dicendo. Di conseguenza, tra l'altro,
portare in discussione fuori da quello che è il campo sportivo situazioni di questo genere, si rischia che le persone coinvolte, i soggetti coinvolti siano deferiti disciplinarmente agli organi competenti delle proprie federazioni. Comunque voglio tranquillizzare, giusto per dare alcuni accenni di conoscenza, il consigliere Barberi, che quello che è successo è tutto nelle norme, tutto nelle regole per quanto riguarda anche la federazione. I tesseramenti le tessere non sono state consegnate agli atleti, semplicemente perché fino all'età di 13 anni i maschi e di 12 anni le femmine non sono vincolate in via definitiva, ma hanno un vincolo annuale con la società con cui sono stati tesserati. Di conseguenza, alla scadenza dell'anno sportivo, della stagione agonistica, decade quello che è il vincolo con la società, dunque non è necessario consegnare il tesseramento o richiedere lo svincolo. Tra l'altro, solamente un atleta di quelle coinvolte in questa situazione erano superiore a questa età. Al momento che la società che deteneva il tesseramento ha avuto domanda da un'altra società, tutto è stato risolto. Fino a quel momento nessuno aveva chiesto niente, di conseguenza la società era proprietaria del tesseramento. Per quanto riguarda invece l'aspetto gestionale della piscina, l'aspetto che riguarda la nostra amministrazione, anche in questo caso io ritengo che il gestore si sia comportato assolutamente bene, rispettando quelle che sono le norme contenute nel contratto di gestione e anche quelle che sono norme di comune buonsenso. All'interno della piscina il gestore deve poter consentire lo svolgimento delle attività non solo alle associazioni sportive, ma anche lo svolgimento di numerosissimi corsi che si svolgono all'interno della piscina, rivolti a quelle che sono l'utenza indistinta, e la frequentazione dell'utenza indistinta, dei cittadini, dei comuni cittadini che vogliono frequentare la nostra struttura senza per forza doversi iscrivere a nessun corso. Il fatto che la piscina sia una struttura unica vuol dire che in concomitanza con allenamenti o svolgimenti di corsi ci sono degli spazi d'acqua, si chiamano così, che vengono dedicati proprio a queste attività. Per potersi svolgere queste attività devono essere autorizzate, perché altrimenti si rischia di creare disagio, ed è quello che è successo. Dei ragazzi con i loro accompagnatori svolgevano attività addestrativa e agonistica in orari e in spazi acqua non autorizzati, creando disagio, e questo disagio ha fatto sì che alcuni utenti si rivolgessero prima al gestore e anche all'amministrazione comunale, agli uffici comunali, per segnalare questa situazione. Questa situazione ha portato un accertamento da parte della nostra polizia locale, la quale ha chiamato e ha convocato a un confronto le persone, gli adulti ovviamente, non certo i bambini, che potevano rappresentare queste situazioni di disagio, sono state richiamate e hanno avuto l'assicurazione che non sarebbero state reiterate. Dunque diciamo che questa situazione è stata assolutamente da questo punto di vista risolta. La società in questione, che è una società tra l'altro di Milano, per poter svolgere la propria attività nella piscina di Sondrio dovrà presentare, cosa che non ha ancora fatto, domanda formale al gestore per avere spazi d'acqua, e nel caso il gestore possa garantire anche a loro degli spazi acqua, potranno svolgere la loro attività. Nel frattempo la stessa società ha ottenuto gli stessi spazi acqua, le ore richieste, le ore utilizzate per la loro attività in altre strutture della provincia. Un altro aspetto che è contenuto in questa interrogazione, che voglio sottolineare, è che i genitori, i rappresentanti di questi ragazzini che hanno cambiato la società, hanno chiesto un incontro col sindaco, non col sottoscritto. Incontro che c'è stato, il sindaco senza nessun problema ha ascoltato le loro lamentele, quelle che erano le loro ragioni, nonostante poi la maggior parte di questi genitori, se non la quasi totalità, non fossero cittadini di Sondrio. Ma questo assolutamente non ha fatto nessun difetto. Il sindaco ha ascoltato e ha verificato quello che era il comportamento del gestore all'interno della piscina. Il sottoscritto, come assessore allo sport, non ha ricevuto nessuna richiesta di incontro e mai mi sarei sognato di non dare seguito a una richiesta, come ho sempre fatto, e la cosa veramente mi rammarica, perché non penso di poter essere accusato di mancanza di disponibilità, anzi, forse vorrei segnalare al consigliere Barberi che prima di fare un'interrogazione simile, che non so che peso, che interesse possa avere per il Consiglio Comunale, sarebbe stato forse più utile che lui si rivolgesse direttamente a me per avere quelle che sono spiegazioni, informazioni in merito a questa questione, che più che altro è una questione privata, di dissapori che si sono creati all'interno di società sportive, come ne accadono spesso purtroppo. E quello che fa male è che i ragazzini vengono presi a pretesto per portare avanti quelle che sono le ripicche di adulti. Come in passato il consigliere Piasini, per esempio, mi ha segnalato che c'erano delle segnalazioni di difformità, quello che dovevano essere la manutenzione, la gestione della piscina. Io l'ho ringraziato e subito mi sono premurato di verificare, e effettivamente aveva ragione, ma gli ho dato anche, penso, le opportune spiegazioni. Io ritengo di poter affermare che sono sempre disponibile, come ho sempre detto, anzi sarei grato se tutti i consiglieri mi volessero segnalare qualora si verificassero dei disagi, dei contrattempi nelle strutture sportive, perché a quel punto si possa intervenire prima di coinvolgere il Consiglio Comunale. Penso che, ecco, per quanto riguarda gli abbonamenti, le tariffe nella piscina di Sondrio sono assolutamente concordate con l'amministrazione comunale, e la querela dell'abbonamento emesso e poi rimborsato, segnalata nell'interrogazione, è successa semplicemente perché un abbonamento a un minore di 13 anni è vincolato alla presenza in vasca di un adulto almeno ogni due ragazzi che fanno nuoto libero, non che fanno allenamento. Quello che succedeva invece erano 4-5 ragazzi con un adulto che facevano allenamento. Per questo fatto l'abbonamento è stato richiesto ai genitori, agli accompagnatori, che se avessero continuato a utilizzare in questo modo gli abbonamenti non potevano certamente essere concordati. I genitori non hanno voluto sottoscrivere o impegnarsi a garantire una loro presenza in piscina semplicemente per un aspetto ludico, assolutamente non di addestrativa e di agonistica. A questo punto hanno preferito essere rimborsati di quello che era un abbonamento a questo punto erroneamente emesso, diciamo. Ma tutto questo rientra, torno a dire, in quelli che sono i rapporti tra un'utenza e delle società con un gestore, che a mio parere sta assolutamente gestendo nel migliore dei modi quella che è una struttura che negli anni ha aumentato non soltanto l'offerta qualitativa, ma anche ha visto incrementare in modo notevole quella che è l'affluenza del pubblico. Dunque spero che questa risposta possa soddisfare il consigliere Barberi, ma per ulteriori eventuali approfondimenti io sono a disposizione. Grazie.
Grazie assessore Meneghini, la parola all'interrogante per dichiarare la soddisfazione o non soddisfazione della risposta.
Fa piacere l'impegno e anche le parole che ha detto l'assessore, per quello al momento in cui accerto dalla sua voce, che effettivamente dalla tua voce, che non c'è stato nessun interesse nell'impegno di poter parlare con te, di discutere la situazione. Io prendo atto del discorso, ritengo che portare in Consiglio Comunale qualsiasi discorso sia sempre beneficio per i cittadini. Al di là, dopo, se uno ha fatto le cose come giustamente hai espresso tu, ben volentieri ne siamo coscienti tutti dell'operato, e sicuramente prenderò come input, sicuramente lo affermo qui, di discuterne, diciamo, in privato, ma ribadisco che è importante portare lo stesso un'interrogazione, perché c'è modo del confronto in qualunque caso. Grazie.
Bene, consigliere Barberi, passiamo alla seconda interrogazione, casa circondariale di Sondrio. Interrogazione presentata dal consigliere Pozzi, la risposta al sindaco.
Ovviamente sono a conoscenza di molti degli elementi che lei ha inteso fare nella premessa della sua interrogazione. Ovviamente le ho avuti come lei in un modo diretto o indiretto sulla stampa, ma ho anche, come lei potrà immaginare, cercato di andare oltre alle voci e di informarmi nel merito delle questioni, anche perché immagino che le sia noto, io per 10 anni sono stato in galera con funzioni non da detenuto e qualche elemento di conoscenza del sistema carcerario l'ho, nel senso che ho potuto vivere una oggettiva cambiamento della struttura che è sita in Sondrio. Ricordo che la volontà del Consiglio Comunale, espressa anche in un dibattito in Consiglio Comunale, è quella di attivarsi per mantenere la struttura carceraria nella città di Sondrio, di fronte al rischio che nella riorganizzazione con i criteri della economicità e dei numeri il rischio era di non avere nel nostro territorio una struttura che, con i limiti del caso, strutturali appunto, svolge una funzione importante nel senso della vicinanza al tribunale, quindi dare opportunità a coloro i quali devono accedere al tribunale e sono in detenzione di essere più vicini a quel luogo. Ma dall'altra parte riteniamo, abbiamo ritenuto come Consiglio Comunale, come amministrazioni che si sono succedute, l'importanza che quella struttura si adeguasse nel tempo e diventasse, negli intendimenti non solo del Comune, non solo del mondo del volontariato, ma anche del sistema di organizzazione carceraria, uno degli strumenti per permettere che coloro i quali vivono un regime di privazione della libertà potessero vivere quell'esperienza negativa finché si vuole nella struttura o in una struttura sufficientemente adeguata, ma al contempo, attraverso gli interventi di tutti coloro i quali ruotano dentro il carcere, fuori dal carcere o dentro e fuori dal carcere, di appunto attivarsi affinché diventi un momento in cui l'integrazione alla vita sociale sia uno strumento per vivere meglio dentro, ma anche propedeutico a un'uscita dal carcere con qualche aspettativa di risoluzione dei propri problemi migliore rispetto a quello che magari è auspicabile. Il Comune di Sondrio, in questo intento, ha nominato a suo tempo la figura del garante tra i primi in Italia, ritenendo anche, come lei giustamente o come tu giustamente hai riportato, il garante uno strumento per perseguire quegli obiettivi che ho brevemente così accennato. È chiaro che oggi, rispetto ad alcune situazioni del passato, la struttura carceraria, come noi del resto avevamo auspicato anche in quel dibattito, ha una figura stabile di direttore. Allora ricordo che era Scavalco e noi ritenevamo che ci fosse la necessità di una presenza, oltre che anche di figure professionali quali educatori, diciamo, maggiormente coinvolti in questo processo. Io sono certo che, al di là delle varie questioni, il senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi strutturati nel sistema carcerario, mondo del volontariato e il supporto che il Comune di Sondrio dà, e con la figura del garante, ma anche per le iniziative che da sempre il Comune sopporta, credo che questo senso di responsabilità farà fare al carcere quel percorso idoneo e migliore e auspicabile, e quindi portare a superare alcuni momenti di difficoltà che sono stati da lei segnalati, un luogo non certamente, quindi farlo diventare non certamente un luogo di risondamento dal contesto cittadino, ma un luogo dove ci si possa preparare al dopo, anche potendo vivere la vita sociale durante la detenzione. Quindi credo che gli obiettivi che l'amministrazione carceraria, l'amministrazione del Comune, attraverso anche l'attività dei volontari, non possa non perseguire quegli obiettivi che sono condivisi e che ho brevemente annunciato. E quindi sono certo che quello che magari è stato un momento di difficoltà verrà ampiamente superato dal senso di responsabilità di tutti i soggetti deputati, uso questo termine anche un po' forte, deputati a fare quello che è il loro compito. Accanto a questo anche i volontari faranno, come hanno fatto in passato, modificando, adeguandosi a nuove realtà, il lavoro che loro hanno fatto, e per questo li ringrazio.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Pozzi per la sua dichiarazione.
Grazie Presidente. Evidentemente ci sono diversi aspetti su cui mi trovo perfettamente allineata. Gli elementi evidenziati erano tanti, entrambi evidentemente siamo andati oltre le voci, ma abbiamo approfondito parlando con delle persone direttamente. Mi fa piacere il fatto che vengano presentati come momenti di difficoltà, quindi evidentemente l'interrogazione aveva l'interesse anche di sottolineare, di portare all'attenzione del Consiglio che in questo momento c'è una situazione di difficoltà. Concordo sul discorso del senso di responsabilità, evidentemente questo passa nel momento in cui vengono rispettati tutti i ruoli che sono presenti. Rispetto dei ruoli significa che, come ci sono delle figure preposte, quindi il Sindaco evidenziava la figura professionali, educatori, psicologi, il direttore, il parroco, il cappellano, scusate, evidentemente ci sono anche altre figure che negli anni hanno dato il loro tempo, in silenzio anche, per riportare la società anche all'interno del carcere. Mi premeva portarla all'attenzione di tutti, e quindi è per questo, soprattutto anche per la figura del garante, che evidentemente è il ruolo e la figura che viene eletta direttamente dal Consiglio Comunale e che abbiamo eletto un anno fa, e che si trova evidentemente in una situazione di difficoltà, tra i momenti di difficoltà che sottolineava il Sindaco prima. La preoccupazione c'è e resta, ed è partita proprio perché quando dei volontari all'interno di un carcere escono dal silenzio, evidentemente questo desta qualche, a me ha destato una certa preoccupazione. Volevo capire rispetto agli inviti che erano stati fatti alla fine. Perfetto, grazie.
Grazie consigliere Pozzi, la ringrazio anche per aver posto questo argomento così alla considerazione del Consiglio. C'è una parte che riguarda l'invito fatto anche al Presidente per mettere in calendario l'annuale presentazione della relazione da parte del Garante, che sarà un'occasione, credo, a metà del mese di marzo, quindi anticipando rispetto anche all'anno scorso, per ulteriormente approfondire a tutti i consiglieri che, in quanto hanno eletto unanimemente questa figura e a cui teniamo particolarmente perché rappresenta a livello istituzionale il rapporto fra i rappresentanti della città, quindi il comune e il sistema carcerario e le carceri in questo caso, quindi sarà un'occasione per approfondire liberamente tutte queste tematiche. E conseguentemente vedremo anche sulla seconda ipotesi di formare una piccola commissione, ma in base a una relazione che in qualche modo potremmo approfondire, di prendere anche questa iniziativa come Presidente. Quindi mi assumo io questa responsabilità della prima e di considerare insieme a tutti voi anche la seconda considerazione. Passiamo alla successiva interrogazione che riguarda l'area ex Fossati, cambio di proprietà, bonifica, prospettiva per riqualificazione. La interrogazione è stata presentata dal consigliere Massera, la risposta all'assessore Morelli.
Sì, grazie. Mi prendo un po' di tempo per ricostruire la vicenda. Allora, a giugno del 2015, in base a quelle che sono le previsioni del testo unico dell'ambiente, del decreto legislativo 152 del 2006, si è approvato il piano di caratterizzazione, cioè tutte quelle attività necessarie per andare a individuare quelli che sono stati i fenomeni di contaminazione ambientale in modo tale da poter poi scrivere le operazioni di bonifica del sito. Questo piano si è concretizzato con delle operazioni di carotaggio fatte durante il mese di luglio, è seguita poi una fase di analisi dei risultati e di una, della stesura della documentazione, che ha portato il 25 novembre del 2015 alla conferenza di servizi a cui hanno partecipato i tecnici del nostro, del comune, di ARPA, della provincia, della società Euro Milano SPA, che è la società acquirente, e il liquidatore della New Cocotte, ha portato questa conferenza di servizi ad approvare il piano di bonifica. E poi, non erano presenti a quel tavolo, ma sono state invitate, gli è stata inviata copia di verbale, altri enti, diciamo così, come la Procura della Repubblica, la Direzione Ambiente della Regione Lombardia e il Corpo Forestale dello Stato, che sono stati invitati a partecipare avendone competenza. La bonifica, in pratica, in cosa consiste? L'area dell'ex Fossati sono circa 42.000 metri quadri e si trovano lì edificati circa 220.000 metri cubi. L'obiettivo è quello quindi di eliminare le contaminazioni presenti nel sottosuolo per rendere l'area utilizzabile alle future destinazioni previste dal piano urbanistico. Sono state fatte 35 perforazioni in diverse zone dell'ambito e a diverse profondità. In 5 di questi punti, la zona più a nord-ovest è stata la zona dove sono state rilevate delle contaminazioni sopra ai valori di soglia, che peraltro erano risultati attesi, in quanto quelle zone lì erano zone dove è stato ritrovato dell'arsenico. L'arsenico era utilizzato nella lavorazione del cotone grezzo per far sì che non seccasse, e quindi lì era la zona dove si facevano le prime lavorazioni, e in effetti è stato ritrovato questo inquinante. Altri inquinanti trovati sono tracce di rame, di nichel e di idrocarburi policiclici aromatici nelle zone di deposito del combustibile e nelle zone di tintoria. Anche queste erano risultati attesi, perché questi sono materiali utilizzati per queste operazioni. In generale tutti i superamenti riscontrati sono stati di poco superiore ai limiti. L'intervento di bonifica consisterà in uno scavo selettivo del terreno con trattamento in sito, utilizzando un impianto di vagliatura mobile per recuperare il materiale recuperabile, evitando così di mandare tutto in discarica. Ciò consentirà di avere minori volumi da smaltire, di avere quindi minor peso sulle discariche, di avere minore traffico veicolare pesante, con quindi conseguenze di riduzione di rumore e di emissioni, e anche di abbattere i costi al metro cubo. Di contro, questa scelta fa sì che aumentano le durate delle operazioni, perché è necessario procedere per fasi successive. Prima però dell'intervento di bonifica del terreno è prevista l'eliminazione di tutte le strutture edificate, dove peraltro ci sono anche alcune piccole coperture di cemento amianto che saranno le prime a essere rimosse. L'ultimo edificio che verrà abbattuto sarà quello ad est, perché lì verranno insediati quei materiali che dicevo, quei macchinari che dicevo prima. Il vaglio mobile sarà utilizzato anche per stoccare i materiali, eccetera, perché si sfrutta quell'area coperta, e quindi anche in caso di maltempo, essendo un'area coperta, sarà possibile continuare a lavorare. Di fatto resteranno, dall'abbattimento dei 220.000 metri cubi, resteranno 31.000 metri cubi come residui di demolizione, che verranno frantumati. Dopo queste operazioni preliminari si procederà, come dicevo prima, per fasi durante la bonifica. Saranno 3 le fasi di intervento, ogni fase prevede dei controlli e dei collaudi specifici di ARPA prima di procedere con la fase successiva. Alla fine di tutta l'operazione aspetterà la provincia effettuare il collaudo finale, perché è l'ente competente. Per quanto riguarda gli scavi di materiale da bonificare, si pensa che si dovrà procedere con degli scavi di 55.000 metri cubi circa, ma l'operazione di vagliatura consentirà di recuperare almeno il 50% del materiale. Ogni 3 mesi durante le operazioni sono previsti in corso d'opera dei monitoraggi regolari sull'emissione in atmosfera di polveri, di inquinanti, e anche sulle acque sotterranee a cura di ARPA. Non ci sono delle falde sotterranee, ogni tanto pare che ci siano delle piccole infiltrazioni, probabilmente di piccoli rigagnoli d'acqua che magari in occasione delle piogge scendono dai terrazzamenti e poi finiscono nel Mallero. La provincia eseguirà un collaudo su 66 campioni a fronte di 35 fatti all'inizio del piano di caratterizzazione. I tempi tra bonifica, opere preliminari e imprevisti, eccetera, e cose organizzative che si sono dati loro, sono di circa 23 mesi, per dei costi stimati di circa 3 milioni e mezzo di euro. Ad oggi non sono ancora state presentate domande relative all'inizio delle operazioni. Noi non siamo chiaramente protagonisti diretti, nel senso che non siamo competenti in materia, ma chiaramente il Comune seguirà con attenzione la vicenda da vicino. Sono comunque di nostra competenza tutte le questioni relative all'impianto del cantiere, alla viabilità, e affronteremo questo tema quando, durante la presentazione dell'inizio dell'operazione, avremo qualche elemento in più da parte di chi richiede di fare l'intervento. Per quanto riguarda gli altri punti dell'interrogazione, sappiamo che il PGT in quest'area identifica degli obiettivi principali molto chiari, che sono quelli della riconversione funzionale, che vorrebbe ricostruire e realizzare un nuovo polo urbano sicuramente a bassa densità abitativa, ma ad alta mescolanza di funzioni, e dovrebbe fare un po' da tramite tra il centro storico, il castello e le aree terrazzate, fare un po' da cerniera, e con anche la possibilità di insediare funzioni legate alla cultura, alla creatività, sia su aree aperte che su parti edificate. Questi sono poi i contenuti della scheda. Beh, noi riteniamo che questi obiettivi siano tuttora validi e quindi intendiamo perseguire questi obiettivi su quest'area, e quindi non abbiamo al momento intenzione di modificare la scheda, anche alla luce del fatto che i tempi, come dicevo prima, della bonifica non sono così immediati. Serve poi constatare che chiaramente stiamo parlando di un'area privata, e dunque si aprirà un confronto col privato quando questo presenterà le prime proposte di nuovo insediamento. Quindi quelle che vi ho descritto prima erano tutte operazioni tecniche che erano codificate dalle normative, quindi previste dalla norma, e che sono state svolte durante l'operazione di compravendita. È chiaro che di fronte alle prime proposte di recupero ci impegniamo a seguire tutte le evoluzioni della vicenda e a tenere informata la commissione competente. Grazie.
Grazie Assessore Morelli, la parola all'interrogante, consigliere.
Grazie Presidente. Allora, intanto, alla luce delle risposte avute dall'assessore, ritengo sia stato utile questo primo momento di approfondimento in aula sul tema, perché ci ha permesso di avere alcune risposte ufficiali. Intanto abbiamo l'ufficialità sul fatto che l'area è passata di mano, perché anche su questo punto diciamo che ci basavamo chiaramente su delle anticipazioni non smentite a mezzo stampa, e quindi è già importante questo. Sulle modalità di svolgimento della bonifica è importante che sia stati messi ufficialmente una serie di punti fermi, informato il Consiglio Comunale, quindi mi ritengo soddisfatto su questo punto, perché sappiamo tempi, costi, passaggi tecnici, materiali di riporto, abbiamo avuto un'informativa e ringrazio l'assessore per questa informativa. Sul punto 2, che era il punto di natura politica e urbanistica, in cui si richiedeva se in qualche modo era alle viste un ragionamento su quanto attualmente è previsto dallo strumento urbanistico, anche qui ho avuto una risposta, nel senso che l'amministrazione non intende ad oggi aprire un ragionamento. Anche qua ringrazio la chiarezza della risposta. Su questo punto non mi ritengo invece soddisfatto, perché io ritengo invece che i ragionamenti che erano stati fatti nel 2010 in un contesto diverso, intanto perché era un impianto ancora non del tutto dismesso e c'era un contesto economico cittadino, non solo economico, un contesto cittadino che a mio avviso in pochi anni è comunque mutato e che comunque imporrebbe secondo me delle riflessioni. Butto lì un tema, ad esempio la scheda che ben conosco, prevede un tetto alla residenza del 50%, secondo me questa possibilità massima di intervento residenziale può essere invece motivo di ragionamento, e quindi sarebbe bello, a me piacerebbe invece che su questo punto si aprisse un ragionamento, se concedere e permettere un'espansione in termini residenziali nell'area fino a questo percentuale, o se magari alla luce delle mutate condizioni di mercato, di sviluppo della città, di invenduto, eccetera eccetera, si potrebbe invece fare qualche altro tipo di valutazione. Attendiamo di essere convocati in commissione per un approfondimento, e questo va bene. Non ho avuto risposta su un altro aspetto che per me è importante, cioè ci è ben chiaro che l'area è privata, ci è ben chiaro che bisogna attendere chiaramente una manifestazione da parte del privato che presenti un piano di intervento, è ovvio. Detto questo, non trovo assolutamente contrasto che sul fatto che, proprio perché su quest'area, sugli obiettivi pubblici che noi possiamo portare a casa dalla riqualificazione di quest'area, si possa aprire un confronto in città per, in sedi tecniche, politiche, istituzionali, per raccogliere magari da parte della città e di tutti i portatori di interesse spunti, idee che ci possano poi permettere di confrontarci col privato in maniera più aggiornata. Ecco, io su questo tema ritorno a quanto era stato proposto già nel 2010, dove peraltro il Consiglio Comunale, pur modificando, aveva accolto una mia proposta di mozione che andava proprio in questa direzione, e quindi su questo punto la risposta di oggi secondo me non è soddisfacente, e sarà mia cura continuare a rimanere sul tema e continuare a portarlo avanti nelle sedi competenti, ovviamente. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Un punto fondamentale mi sembra che sia stato conquistato con questa novità. Credo che il Consiglio tornerà a occuparsi nei tempi futuri di questa questione, che è strategica per la città, quindi si farà di tutto, pur con i confini che sono stati tracciati, per portare comunque il Consiglio a riprendere questi discorsi, naturalmente nei confini che sono stati tracciati. Finite le interrogazioni, passiamo... Dimenticavo che c'è l'ultima, che riguarda... La manutenzione e pavimentazione, area giochi, giardini, biblioteca, presentata dal consigliere Massera ancora, e che ha come risposta la parola all'assessore Iannotti.
Ecco che è andato. Allora, le attrezzature delle aree giochi vengono periodicamente controllate e effettuate anche gli interventi necessari. Ovviamente rientra nel programma di manutenzione di controllo periodico anche questo gioco. Tra l'altro l'ufficio tecnico comunale ha è intervenuto per riparare l'altalena che segnalava il consigliere Massera nell'interrogazione. Ogni anno provvediamo a posare coperture artificiali, almeno una in un'area giochi della città. Sostanzialmente si tratta di coperture di gomma colato o di piastrelle di gomma, quindi questo per i giochi, e con l'ufficio tecnico si valuterà se intervenire in quest'area già da quest'anno. La valutazione verrà fatta tenendo conto ovviamente delle condizioni generali di tutte le aree presenti in città. L'ufficio tecnico ritiene che la soluzione migliore, rapporto qualità-sicurezza costi, sia quella dell'utilizzo delle coperture artificiali in gomma, perché c'è un costo maggiore per l'acquisto ma un minor costo per la manutenzione ordinaria. Indicativamente, visto che il consigliere Massera chiedeva, per posare una una pavimentazione in gomma colata di circa 100 metri quadri, come è stato fatto nei giardini di Piazzale Merizzi o di Piastrelloni, il costo è di circa 10.000 euro, mentre la soluzione, quindi questa è la soluzione diciamo artificiale, la soluzione quella naturale, quindi con sabbia, ha un costo di circa 4-5.000 euro. Sono queste soluzioni, quelle naturali, più gravose in termini di manutenzione ordinaria. Infatti il costo per la manutenzione ordinaria per la soluzione delle coperture artificiali è praticamente zero, ovviamente senza contare l'usura, mentre quella per quelle naturali è di circa 800-1000 euro all'anno, quindi questo per livellare la sabbia, il costo per livellare la sabbia e per ripulire l'aria. Quindi praticamente con la soluzione artificiale dopo 5 anni diciamo è a costo zero, nel senso che fino a quando non si usura si può utilizzare. Riguardo invece alla domanda che poneva circa i costi di manutenzione ordinaria dell'area giochi, il costo è di circa 1500 euro all'anno, quindi un'area che comunque in buone condizioni, nonostante sia stata posata, attrezzata circa 20 anni fa, e anche grazie agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono stati fatti negli anni successivi. Grazie.
Grazie assessore Iannotti, la parola all'interrogante, consigliere Massera.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per avermi dato delle risposte anche piuttosto puntuali relativamente ai costi. La cosa più importante per me è l'impegno a una posa annuale, cioè che ogni anno si vada a posare una superficie di questo tipo, perché effettivamente al di là di tutto il problema più grosso qua, lo dico da frequentatore, accompagnatore, più che non è che ci gioco io, ma accompagno, e effettivamente il problema del drenaggio delle acque è un problema vero che abbiamo constatato anche in altre aree, Cesare Battisti eccetera. Quindi se si decide di pianificare ogni anno un intervento di 10.000 euro di fatto, credo che sia un intervento meritevole. Dopodiché credo che sia stata utile anche l'interrogazione, perché ho visto che dopo 2 giorni avevano sistemato l'altalena, cosa che già dal 5 febbraio era stato richiesto, quindi alla fine le interrogazioni servono sempre per momenti di informazione, ma magari anche per stimolare un intervento. Grazie.
Bene, adesso passiamo allora veramente al punto. Per favore, non si può intervenire senza avere la parola al consigliere dell'Erba. Allora, punto numero 5, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 8 del 21 gennaio 2016 avente per oggetto prima variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Parola all'assessore Busi.
Grazie. Una variazione abbastanza di importanza piccola, diciamo, avete tutta la documentazione, vengono fatte queste variazioni perché da quest'anno è introdotto il nuovo regime di IVA e quindi negli anni precedenti non esisteva, per cui andiamo a rincorrere un attimino il discorso dell'IVA a debito e a credito. Nell'occasione viene portata questa variazione dove ci sono un aumento delle entrate di 4.150 euro composto da 2.150 euro per un maggior trasferimento dell'ASL per un progetto di conciliazione e 2.000 euro per maggiore entrate dell'attività della colonia estiva. L'aumento della spesa per 48.900 euro è appunto la parte da leone, la fa per 38.000 euro l'IVA a debito, invece 1.212 euro per integrare il fondo del decentrato del personale dirigenziale, 4.150 euro per interventi per l'infanzia e politiche giovanili e 5.000 euro alla missione 99, stiamo parlando dei piani di zona, quindi questa è una semplice partita di giro. La spesa diminuisce di 44.749 euro, 1.212 sono economie di spese sul personale segreteria, 30.000 euro sono minori consumi di gas metano visto la stagione mite che abbiamo, 8.537 euro per minori spese per rimborso a quote capitale mutui cassa depositi e prestiti. Ricordate che abbiamo rinegoziato i mutui con la cassa depositi e prestiti e abbiamo avuto dei benefici e troviamo come contropartita la partita di giro dei piani di zona di 5.000 euro. Chiaramente andiamo a variare anche il 2017 e qui riportiamo 10.890 euro per l'IVA e una quota dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Per il 2018 sempre riportiamo una modifica per l'IVA di 13.000 euro e minori spese per rimborso della Cassa Depositi. Nella documentazione la pareggio, la verifica degli equilibri, la gestione della cassa, che vedete, direi che non è molto significativa questa variazione, ma è obbligatorio farla.
Grazie assessore, c'è qualche intervento su questo punto? Altrimenti procediamo alla votazione. Chi è favorevole a questo punto alza la mano. Contare tutta la parte, vieni. Più noi due. Chi si astiene? 3, 8. Chi è contrario? Nessuno. Allora, il punto è approvato con 20 voti a favore e 8 astenuti. Passiamo al punto numero 6, rimozione vincoli su immobili residenziali privati derivanti da convenzioni stipulate con il Comune di Sondrio ai sensi della legge numero 865 del 61 e dalla legge numero 10 del 77 del DPR 380-2001. Determinazione in merito, delibera quadro di indirizzo. La parola all'assessore Morelli.
Sì, è una delibera quadro di indirizzo che il Consiglio fa nei confronti della Giunta, che parte da una disposizione di legge del 2011, la legge 106, che di fatto ha introdotto la possibilità, dopo che fossero trascorsi 5 anni, ai privati, ai proprietari di alloggi, diciamo così, destinati a edilizia residenziale pubblica e quindi vincolati, realizzati da privati su aree in loro proprietà, vincolati in termini di prezzo di cessione, locazione e anche vincolati in base ai requisiti soggettivi con il Comune sugli aventi diritto all'acquisto e alla locazione di questi edifici o appartamenti, dicevo, parte da lì questa possibilità che la legge dà di svincolarsi dopo che siano trascorsi almeno 5 anni a richiesta del singolo proprietario dalla stipula della convenzione. Nella successiva legge di conversione del 2012 viene assegnata la facoltà ai comuni di stabilire quale dovrebbe essere il corrispettivo, perché si parla di un corrispettivo economico, che i comuni possono chiedere al privato che chiede di svincolarsi da questi vincoli. Noi abbiamo fatto, considerando che queste convenzioni hanno durata 25 annale, abbiamo fatto un po' di analisi su quelle che sono le costruzioni, le convenzioni fatte nel corso degli anni, negli ultimi quindi 25 anni, anche se in realtà il PGT ha introdotto delle modalità diverse, quindi dopo il PGT non ci sono più queste previsioni di legge, e abbiamo valutato che i vantaggi che erano stati allora assegnati a chi costruiva e dava disponibilità a creare questi vincoli per fare edilizia residenziale pubblica era quello di non versare il costo di costruzione, e quindi abbiamo pensato di consentire
lo svincolo mediante il versamento proprio al valore attualizzato a quando si fa la richiesta di quel costo di costruzione che il proprietario non aveva versato in fase di realizzazione dell'intervento dell'edificio. Quindi la delibera di fatto assegna alla Giunta la possibilità di svincolare su richiesta di singoli privati caso per caso dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla stipula della convenzione, versando il costo di costruzione che ai tempi non era stato versato per la realizzazione.
Grazie Assessore Morelli, c'è qualche intervento su questo punto? Non vedo mani alzate, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto alza la mano. Siamo in fase di votazione, consiglieri, per favore. Quindi chi è favorevole alza la mano. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi è contrario? Nessuno. Quindi il punto è approvato con 19 voti a favore e 6 astenuti. A questo punto passiamo all'ordine del giorno che abbiamo citato all'inizio. L'ordine del giorno ci è stato trasmesso dall'amministrazione provinciale. Contestualmente è arrivata una proposta di emendamento che vorrei che fosse distribuita a tutti i capigruppo. Se mi dà una mano, per favore. Quindi dobbiamo valutare l'emendamento, passare a una votazione di ammissibilità ed eventualmente vedere. Ce n'è. Otto emendamenti anche voi? Allora sono più di uno.
Se da 5 minuti valutiamo.
Secondo me a questo punto, per dare un po' di sintesi, proporrei una sospensione e i capigruppo si trovano un attimino a esaminare anche gli emendamenti proposti. Sono 8 emendamenti da parte dei gruppi di minoranza. Quindi consegno ai capigruppo gli emendamenti. Sarebbe il caso però di fare qualche copia. Per favore, come si chiama? Bisogna fare anche qualche fotocopia.
Solo per il capigruppo, dai.
E a firma di... No, me l'ha portata, quindi lo firma Michele Bernardi. Michele, vieni un attimo.
Prego di riprendere i posti.
Adesso i punti sono.
Allora vorrei riprendere per favore il Consiglio Comunale. Se vi accomodate nei vostri posti, riprendiamo questi lavori partendo dall'ordine del giorno presentato dal Sindaco. E chiedendone l'ammissibilità al Consiglio, quindi la prima votazione è sull'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato dal Sindaco. Chiaro questo? Quindi chi è d'accordo nel considerarlo ammissibile alza la mano. No, dopo l'ammissibilità, perché l'ammissibilità, ve l'ho detto, ripeto, a scanso di equivoci, il comma 5 articolo 31 prevede la possibilità di questo, quindi l'ammissibilità è sulla possibilità di presentare. Chi è d'accordo alza la mano sull'ammissibilità, è chiaro? Quindi, segretario, procediamo al conteggio di chi ha alzato la mano. Su bene la mano.
Come siamo messi? Vai.
Allora, siamo al voto di ammissibilità. Allora, sono... No, non tutti, qualcuno non ha alzato la mano. Sì, dell'erba, dell'erba. Sentiamo, allora, giù la mano. Chi è contrario all'ammissibilità? Chi è contrario? Una. Allora, a maggioranza larga è considerato l'ordine del giorno ammissibile. Chiedo, su questo sono arrivati degli emendamenti, più di uno. Confermiamo la presentazione di tutti gli emendamenti dopo la riunione, così io devo procedere alla questione della votazione sugli emendamenti.
Tutti, facciamo una votazione unica sulla...
La domanda è questa. Voi avete davanti tutti gli emendamenti, capigruppo? Benissimo. Allora procediamo alla... emendamento che è arrivato per primo e che ha la firma del consigliere Michele Bernardi. Con quello che avete davanti, se l'avete letto tutti, la domanda è questa, che tutti abbiate letto e siete consapevoli di quello che è proposto, se no devo leggerli uno alla volta. È meglio leggerli, segretario?
Se ce l'hanno, no.
Se l'avete, darei per considerato che l'avete presente. Quindi io chiedo se questo emendamento è ammissibile.
Se facciamo una...
Siamo d'accordo? Chiedo,
possiamo fare una...
chiedo addirittura,
possiamo farla,
segretario, mi suggerisce giustamente di fare un'ammissibilità comune a tutti senza votarne una volta, poi nel merito si entrerà nella votazione. Quindi per tutti i 9 a questo punto emendamenti si chiede l'ammissibilità. Chi è d'accordo alza la mano. Tutti unanimi? Giù la mano. Chi è, si astiene? Chi è contrario? Allora tutti gli emendamenti sono stati recepiti come ammissibili. Adesso si tratta di passare alla discussione degli emendamenti. La proposta è sugli emendamenti un intervento da parte di chi l'ha presentato e un intervento per chi contesta l'emendamento eventualmente. Quindi partirei dall'emendamento presentato per primo, che era quello di Michele Bernardi, dando la parola a Michele Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, come ben sappiamo, questo ordine del giorno ci arriva dalla discussione che è stata fatta in provincia, pertanto ecco, c'era qualche perplessità già ai tempi della discussione in provincia da parte del gruppo PD per come è stato scritto questo emendamento. In particolare i punti dell'emendamento riguardano la parte si chiede che nella gestione di centrali, che la gestione di centrali e dighe sia attribuita agli enti locali della provincia di Sondrio, che letto letteralmente sembra voler dire che gli enti locali devono gestire direttamente centrali e dighe, che è una follia, è inutile dirlo, non ci sono competenze, fondi, eccetera, eccetera. Che i proventi derivanti dall'utilizzo delle nostre acque siano distribuiti tutti in provincia di Sondrio. Anche qui non era molto chiaro, quindi sostituiremmo con che vengano conferite agli enti locali della provincia di Sondrio, in ragione delle peculiarità territoriali e idrografiche, le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi. Il punto successivo: il gettito di tutti i canoni e gli extra canoni relativi a concessione di impianti situati nel territorio della provincia di Sondrio è devoluto interamente agli enti locali della provincia di Sondrio, che li utilizza nell'interesse del territorio, quindi non alla provincia ma a tutti gli enti locali, comuni compresi, direttamente. Ora, oltre a questo, sembrava anche giusto aggiungere nel punto si dispone che il presente ordine del giorno sia trasmesso anche alla presidenza di Regione Lombardia, in quanto parte coinvolta e probabilmente erroneamente dimenticata nell'elenco originale. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi. La presentazione contestuale di altri emendamenti potrebbe permettere di fare una discussione, diciamo, tutti insieme, in modo che si spiegano anche in un contesto preciso anche gli 8 emendamenti portati avanti, e poi passeremo alla votazione emendamento per emendamento. Quindi renderei una discussione generale su tutto e poi però la votazione sui singoli emendamenti, così potete tenere in considerazione e la proposta e le altre aggiunte. Quindi adesso darei la parola appunto a chi vuole intervenire. Consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente. Abbiamo presentato degli emendamenti, quelli avete visti, che partono sia dal premesso e nel considerato, e si sottolinea, per sottolineare anche un pericolo che sulle nostre acque si sta portando avanti, nel senso, la legge del Rio è una legge temporanea fino all'approvazione della riforma costituzionale, ed è poi nell'approvazione della riforma costituzionale, che aspetta ormai l'ultimo passaggio e poi la conferma del referendum, nell'articolo 117 porta come materia non più concorrente ma di esclusività dello Stato la produzione e il trasporto dell'energia elettrica. Quindi a nostro avviso c'era da mandare un segnale, visto che poi tra l'altro l'ordine del giorno è partito a novembre e siamo ormai a marzo, e da novembre a oggi qualcosina è cambiato, come dicevo prima, le varie approvazioni e vari anche emendamenti presentati al Senato che poi sono stati bocciati. L'idea è proprio di sottolineare, al di là di quello che vogliamo oggi, di quello che si può fare oggi, ma noi ci preoccupa quello che succede anche domani, dobbiamo avere una visione anche di quello che succede domani. Vi dico, va bene, mettiamo che la legge costituzionale venga approvata, non grazie al mio voto, però questa demanda poi una legge dello Stato, tutto quello che è la competenza sull'energia. Cosa succede? Cosa succede al demanio idrico? Cosa succede ai fondi del demanio idrico? Questa è una preoccupazione. Quindi sottolineare già adesso la nostra preoccupazione come territorio, secondo noi era fondamentale, e quindi questi emendamenti vanno in questo senso. Si fa riferimento a quei due punti della legge del Rio, si fa riferimento alla legge costituzionale, nell'impegna abbiamo messo, anche noi abbiamo semplificato il concetto che c'era nell'impegno prima, perché era molto vago, non si capiva bene cosa si intendesse per la gestione delle dighe e sui proventi delle centrali, quindi abbiamo semplificato anche noi su questa situazione. Abbiamo messo un concetto in più sull'impegno, che era un impegno molto pesante se dovesse arrivare dal capoluogo di provincia, e quello dell'adesione al comitato del no al referendum confermativo della regione, della riforma costituzionale. Questo ovviamente è un impegno importante del territorio, perché iniziare adesso a dire di no a una riforma che mette tutto in discussione, e secondo noi era fondamentale. Quindi poi sull'emendamento che aveva presentato prima il consigliere, secondo noi sono migliori i nostri due di quelli che è stato suggerito, quindi chiediamo l'approvazione in sostituzione ai vostri due, dei nostri, che sarebbero il sesto, il 6 e il 7 dei nostri emendamenti. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ha parlato, ecco, tengo conto che in questo momento stiamo parlando degli emendamenti, poi si parlerà dell'ordine del giorno, quindi se ai gruppi basta l'esposizione di Piasini, che è stata contestuale, altrimenti devo dare la parola se c'è un'integrazione a questo. poi svilupperemo sull'ordine del giorno un discorso aperto. Quindi, se non ci sono ulteriori interventi, io passerei all'approvazione emendamento per emendamento. Vediamo un po' cosa succede. C'è Racchetti che vuole parlare prima sulla questione, però è già stato sull'emendamento, però è già stata presa una posizione di presentazione. Se è contraria a questi, può essere. Se no, è già stato presentato, come abbiamo detto, c'è una sola possibilità da parte di chi presenta, quindi ci sono due possibilità, una di presentazione e l'altra di eventualmente di contestazione. Può però riprenderlo in occasione dell'ordine del giorno, che credo possa quindi permettere un intervento. Passiamo allora alla messa in approvazione degli emendamenti. Parto dall'emendamento presentato dal consigliere Bernardi e da lui spiegato. Chi è d'accordo nel portare questo emendamento dentro l'ordine del giorno, alza la mano. Segretario, siamo tutti. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti loro. Allora sono 3, 6, 10. Allora, l'emendamento è stato approvato con 19 voti a favore e 10 astenuti. Passiamo adesso all'emendamento numero 1. Io basta che dica il numero e è stato distribuito. Quindi su questo emendamento procediamo alla votazione. Chi è per approvare questa proposta alza la mano. 10. Chi è contrario a questo emendamento alza la mano. 19. Chi si astiene? Nessuno. L'emendamento numero 1 è respinto con 19 voti contrari e 10 a favore. Emendamento numero 2. Chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento alza la mano. 10. Chi è contrario? Sono come prima. Chi è contrario? Bene. Sì. 19. No. Allora sono 17 contrari. Chi si astiene? 2. Emendamento numero 3. Allora, prima i risultati del numero 2 contrari all'emendamento 17, favorevoli 10, 2 astenuti. Emendamento numero 3. Chi è favorevole a questo emendamento alza la mano. Sempre 10. Chi è contrario? 19. Chi si astiene? Nessuno. L'emendamento numero 3 è respinto con 19 voti contrari, 10 favorevoli e 10 favorevoli. Emendamento numero 4. Chi è favorevole a questo emendamento alza la mano? 10. Chi è contrario? Chi si astiene? 19. L'emendamento numero 4 è respinto con 19 voti contrari, 10 favorevoli. Emendamento numero 5. Chi è d'accordo con questo emendamento alza la mano? 10. Chi è contrario? 19. Chi si astiene? Nessuno. L'emendamento numero 5 è respinto con 19 voti contrari, 10 favorevoli. Emendamento numero 6. Chi è favorevole a questo emendamento? Alza la mano. 10. Chi è contrario? 19. Chi si astiene? Nessuno. L'emendamento numero 6 è respinto con 19 voti contrari e 10 favorevoli. Emendamento numero 7. Chi è favorevole a questo emendamento? Alza la mano. Sono 10. Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento numero 7 respinto con 19 voti contrari, 10 favorevoli. Emendamento numero 8. Chi è favorevole all'emendamento numero 8? Alza la mano. Sono quindi 12. Chi è contrario? L'emendamento, chi si astiene? Nessuno. L'emendamento numero 8 è respinto con 17 voti contrari e 12 favorevoli. A questo punto l'ordine del giorno è integrato con il primo emendamento che è stato approvato nella distribuzione che è stata fatta, credo sia già stato esteso anche con l'integrazione, dovreste essere in possesso, altrimenti chiedo la distribuzione.
No, c'è dietro.
Dietro dovrebbe esserci con l'integrazione. E questo è l'ordine del giorno che adesso pongo in discussione e quindi è possibile chiedere interventi. Darei la parola al sindaco che l'ha proposto e poi possiamo entrare nella discussione.
Tanto, come mi capita ed è corretto che lo faccia, chiedo anche scusa di avere portato questo ordine del giorno in un momento assolutamente particolare, però dall'altra parte l'ho dovuto fare se arriva un sollecito subito recente, recentissimo, della provincia di Sondrio. Quando era stato portato all'attenzione del sindaco, mi attendevo che i percorsi che si stavano avviando attorno alla questione delle acque fossero meglio chiarite. Passato un tot numero di tempo questo non è accaduto e il sollecito dell'amministrazione provinciale di sottoscrivere come e di sottoporre al Consiglio Comunale un ordine del giorno ovviamente mi ha messo nelle condizioni quasi obbligatorie di portarle all'attenzione del Consiglio Comunale. È chiaro che avrei voluto che avessi trovato il tempo per presentarlo in altre modalità, ma credo che, come ha confermato il Presidente del Consiglio, questa sia una modalità assolutamente possibile in un Consiglio Comunale, ritenendo questo ordine del giorno assolutamente, direi, importante, ma lo dico perché alla luce anche della discussione che abbiamo avuto in Consiglio Comunale l'ultima volta sulla questione della possibilità che i nostri fiumi possano essere sfruttati, utilizzati da sistemi anche innovativi di produzione di energia elettrica, ma che di fatto, al di là della bontà o meno della tecnologia, dell'impatto ambientale che parrebbe essere ridotto, contrastano con il concetto che io allora ho rimarcato: senza se e senza ma, abbiamo dato come territorio le acque e sono sufficientemente sfruttate, se nuove tecnologie che consentono lo sfruttamento delle stesse sono ammesse, possono essere tranquillamente utilizzati in altre realtà che hanno dato in questo tema meno di noi. E quindi credo che l'attualità di questo stia anche nel rafforzare un concetto che ritengo sia stato meglio presentato e rafforzato dall'emendamento che è stato presentato. Non nego, e ci mancherebbe altro, che alcune indicazioni che sono venute dagli emendamenti tendono
a rafforzare il ordine del giorno che ci è stato presentato all'amministrazione provinciale, che immagino, senza essere dei grandi cultori della tematica, mi sembrava un po' scarso e anche un po' pieno o meno pervaso da una serie di errori macroscopici in cui si diceva che gli enti locali gestissero gli impianti. Il tema è un tema politico, e cioè noi dobbiamo, alla luce di quanto abbiamo affermato nelle discussioni di sempre, il tema dell'acqua è un tema che va visto, direi a mio parere, sotto due punti di vista. Il primo, secondo me, non è meno importante del secondo, e cioè il tema della qualità della vita del nostro territorio, del sistema positivo che l'acqua, i corsi delle acque, anche i più insignificanti, hanno sul sistema di equilibrio del nostro territorio, che l'hanno ovviamente talmente caratterizzato da essere definito come un'area particolare dentro anche in una riforma delle istituzioni. E quindi, se siamo un territorio interamente montano, l'acqua è uno degli elementi che caratterizza esteticamente, ma anche da un punto di vista di tutti i sistemi di equilibrio fisiochimici, il nostro territorio. E quindi riaffermare questo mi pare altrettanto importante. La seconda parte, certo, che oggi si tende molto spesso a ragionare giustamente sul tema dell'economia, è chiaro che non deve diventare l'elemento prevalente, come magari alcune deviazioni anche di ragionamenti che ho visto una volta quando è stato un convegno in provincia con gli enti locali che arrivavano dal Trentino, e ho detto: ma noi vogliamo sfruttare ancora di più, abbiamo possibilità di sfruttare. Va bene. Io non sono così d'accordo che il sistema di sfruttamento delle acque possa arrivare a un livello indefinito, anche alla luce del fatto che magari dice: sì, va bene, siccome però lo sfruttano i comuni, va bene, un fatto culturale non può prescindere dal fatto che lo sfruttamento sia pubblico o privato, bisogna contestualizzare questo tipo di utilizzo. E il tema poi politico in realtà è quello di dire: da più parti qualcuno ci dichiara che ci riconosce una caratteristica montana e noi decliniamo la caratteristica montana anche con il contenuto dell'acqua, qualcuno ci riconosce questo, ma dall'altra parte gli atti formali che sono stati finora fatti e che auspicheremmo anche con questo ordine del giorno cambiassero, danno segnali decisamente in controtendenza. Non voglio dar colpa alla Regione, non voglio dare colpa allo Stato, però un meccanismo di centralismo delle risorse, ma perché sono individuati come elemento economico, diventa una deriva che va assolutamente contrastata. E allora, a chi è più vicino a noi, cioè la Regione, mi pare corretto chiedere che il demanio idrico del nostro territorio ci venga riconosciuto, ma perché magari la Regione rispetto a Roma sa quanta attenzione noi poniamo nell'utilizzo corretto di quelle risorse per gli investimenti che sappiamo fare e che hanno sotteso, per esempio, tutti quegli accordi della QST in cui sono stati inseriti una serie di iniziative qualitativamente importanti, non nelle ultime esperienze discutibili, perché anche lì hanno risentito un po' di contribuzione a pioggia, ma lì abbiamo saputo o abbiamo tentato di utilizzare al meglio le risorse. Quindi rivendicare questo come possibilità di essere noi che decidiamo di avviare tutte le pratiche amministrative per vedere se dentro in una scelta collettiva un'iniziativa di sfruttamento dell'acqua, al di là che sia stato fatto il bilancio idrico, sia consentita o sia consentibile. E quindi l'autonomia di scelte non è solo una delega fittizia, ma deve essere esplicitata negli atti. Quindi le funzioni amministrative devono essere in capo agli enti locali, i quali poi verificheranno intanto di quali risorse disporre, perché le hanno convenute, hanno scelto di convenire, hanno contrattato in un modo forte. Dico chiaramente che la contrattazione non può non vedere l'ente locale coordinatore, inteso come provincia, l'elemento che contratta. Ho molto paura se ogni piccolo comune si mette a contrattare qualsiasi tipo di contratto o di rinnovo di contratti, perché nel suo paese c'è un insediamento di qualche importanza di diga, per esempio. Quindi credo che sia corretto enunciare, qui mi pare che siano enunciati correttamente questo. Poi non finisce qui. Il fatto che da altre parti questo documento magari non sia stato così completo come ritengo sia più completo, così approvato, che ci sia la possibilità che questo tema venga discusso al centro delle varie tematiche che non sono disgiunte dal tema della SECA, dal tema del BIM, dal tema delle comunità montane. Quindi poniamo, almeno come Consiglio Comunale, queste condizioni, che sono delle condizioni che non sono distanti da quello che abbiamo sempre politicamente dichiarato. Chiamiamo anche a raccolta coloro i quali hanno detto è giusto che questo territorio si gestisca le sue acque sono sue, le acque sono nostre, ma nel momento in cui sono nostre non è possibile che qualcuno decida come utilizzarle, con chi utilizzarle e soprattutto decida che quegli introiti vadano in sedi diverse che non siano queste che noi rivendichiamo. Mi permetto di dire che un'interlocuzione forte deve essere fatta con la Regione Lombardia, perché è quella che, riconoscendo anche storicamente un'area montana come la nostra, come uno dei momenti più interessanti della vita della nostra regione, poi alla fine ci sostenga e noi saremmo con loro nel momento in cui lo Stato dovesse a livello centrale fare delle scelte che non ci aggradano, che non sono coerenti con quello che politicamente e non solo politicamente questo territorio ha saputo esprimere. Quindi mi attendo grande sensibilità a livello romano, che non siano bulimici nel continuare a pensare che i soldi sono loro e poi forse gli enti locali utilizzano, ma dall'altra parte ritengo che il percorso debba vedere la Regione Lombardia dare il segnale forte della gestione del demanio idrico come un elemento di riconoscimento di quanto ci viene più volte dato. Quindi io ritengo che questo sia il concetto che sta dietro questo ordine del giorno rafforzato rispetto a quello che c'era stato presentato.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione su questo. Consigliere Massera, prego.
Grazie. Io ritengo che questo ordine del giorno era chiaramente da rafforzare per una serie di elementi che abbiamo poi alla fine in parte anche condiviso con i consiglieri di maggioranza, anche se poi in una maniera magari un po' surreale di fatto poi non trova esatta declinazione in quello che poi a livello di votazione sugli emendamenti è stato fatto, nel senso che siamo d'accordo sul fatto che andava assolutamente precisato che non è la gestione diretta delle centrali delle dighe che andava messa al centro, su questo è chiaro, questo elemento andava chiarito e anche nel nostro emendamento veniva chiarito, ma quello che rende a nostro avviso monca alla fine la discussione, nel senso che sì, è stata una discussione e anche gli auspici del sindaco sono accoglibili, ma poi bisognava uscire con un testo ulteriormente rafforzato, perché tutti questi appelli cadono nel vuoto nel momento in cui, andando poi a vedere concretamente cosa succede a livello normativo, ci troviamo di fronte a una legge del Rio che viene messa in soffitta dalla riforma costituzionale, b, una riforma costituzionale che di fatto, togliendo alla materia dell'energia una potestà concorrente con la regione, trasferendola direttamente allo Stato, vada a centrare completamente il tema. E quindi noi avevamo proposto degli emendamenti che in maniera un po' surreale sono stati bocciati, perché alcuni davvero avete votato contro a delle affermazioni che non sono assolutamente discutibili, cioè dire che all'articolo 51 della legge dello Stato 2014 del Rio si afferma che le disposizioni presenti nella legge sono temporanee in attesa di approvazione della riforma del titolo quinto della Costituzione era semplicemente mettere nero su bianco un elemento che va premesso a tutta la discussione, perché è un elemento di realtà, e dire che tale riforma cancella ogni riferimento alle province con la trasformazione in area vasta e quindi che cade anche il concetto di ente montano, di provincia montana, voglio dire, era una doverosa premessa, così come era nell'emendamento 2 una giusta premessa dire che nella riforma costituzionale in via d'approvazione poi sottoposta al referendum confermativo si trasforma la materia della produzione, del trasporto e dell'energia in materia esclusiva dello Stato. Faccio veramente fatica a capire come avete potuto votare contro a queste premesse che volevano integrare e rendere più completo l'ordine del giorno. E quindi questi aspetti di premessa purtroppo non sono presenti alla fine del testo finale,
così come alla fine quello che chiedevamo con l'emendamento 3 nella parte dispositiva, anche qua era quello che andava davvero a qualificare e a dare un messaggio forte, cioè noi vogliamo tutto questo, vogliamo difendere la possibilità di gestire dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista della determinazione delle tariffe, dal punto di vista, insomma, avere l'ultima parola in materia di energia, benissimo, e allora bisogna opporsi a questa riforma, perché altrimenti, voglio dire, questa riforma contiene elementi che di fatto ci scippano da questa possibilità, la sto semplificando. Effettivamente un paio di consiglieri di maggioranza hanno colto questo elemento e hanno votato in un modo molto chiaro. Quindi io dico, voto a favore di questo ordine del giorno, perché non voglio dare messaggi contraddittori, però sottolineo con forza che abbiamo perso l'occasione per farlo uscire maggiormente forte, maggiormente preciso, maggiormente chiaro, e soprattutto non nascondiamoci dietro a un dito, perché tutti i nostri auspici restano parole al vento se ci dimentichiamo di quelle premesse, di quello che è il contesto normativo nazionale di una riforma che va in una direzione che è opposta. E quindi se non diciamo questo, facciamo delle affermazioni di principio che indeboliscono la portata dell'ordine del giorno, così come probabilmente era un po' debole l'ordine del giorno così come licenziato dalla provincia, non mica nessun problema a dirlo. Si voleva migliorarlo e credo che potevamo farlo in una maniera ancora più incisiva. Quindi forse abbiamo un po' perso un'occasione questa sera per rafforzare un messaggio che tutti volevamo far uscire.
Grazie consigliere Massera, ci sono altri interventi? Consigliere Fiumano, prego.
Grazie Presidente. Sono d'accordo che questo sia un argomento con chiare connotazioni politiche, come anche il Sindaco ha detto, ma mi spiace constatare che anche l'andamento della votazione sugli emendamenti che noi abbiamo presentato hanno avuto un sapore prettamente politico, tanto da diventare un po' come votazione un po' assurda. Penso che gli emendamenti presentati da noi avrebbero dato un quadro molto più ampio ed esauriente della situazione e della posizione che questo Consiglio Comunale avrebbe potuto prendere. Ma l'andamento di questa votazione mi fa l'effetto di quello che si taglia gli attributi per far dispetto alla moglie. Fatto sta che un ordine del giorno così com'è come è presentato, io non lo ritengo buono e voterò contro, a differenza del consigliere Massera. Grazie.
Grazie consigliere Fiumano. Ha chiesto la parola il consigliere Racchetti, prego.
Grazie Presidente, era solo per giustificare il mio voto personale sugli emendamenti. Da un lato devo dire che in effetti, essendo la materia molto complessa e complicata, era difficile avere un ordine del giorno del tutto esaustivo, chiaro, e quindi non era semplice. Ovviamente sottoscrivo la posizione del sindaco, capisco solo parzialmente la posizione del consigliere Massera, viste anche l'andamento della discussione il mese scorso su una mozione che riguardava comunque le acque, e trovo delle contraddizioni di quanto si è detto l'altra volta con quanto si dice oggi e quanto si proponeva oggi, quindi poi anche così le posizioni sono tutte legittime, ci vuole anche una certa coerenza. Personalmente ho votato a favore all'ottavo emendamento per l'adesione al comitato del no, il mio tentativo di intervenire era quello solo per dire prima non era possibile, mi rendo conto, e che forse la maniera più corretta sarebbe stata quella di proporre l'inserimento non di un'adesione così, ma di un invito a un'adesione libera di ogni singolo consigliere al comitato del no. Purtroppo questo non si è potuto fare, ho comunque votato sì per la mia convinzione e anche per coerenza, anche con quanto si è detto sulla mozione, quello della SECAM, dell'acqua bene comune, che alla fine comunque la Costituzione è il primo bene comune del nostro paese. E per coerenza, forse in maniera poco ortodossa, ho votato a favore. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti, questa è la parola al consigliere Bai.
Grazie Presidente, mi riallaccio a quanto ha appena detto il consigliere Racchetti per quanto riguarda la questione del singolo consigliere al comitato del no. Qua noi stiamo approvando questa sera un ordine del giorno che pone l'amministrazione in toto su un tema e quindi no, certo, però volevo giustificare quello che stavo dicendo in questo momento al consigliere Racchetti, come dicevo prima nella piccola capigruppo che abbiamo tenuto. Questo è un ordine del giorno, secondo me, a tempo, perché la riforma costituzionale eliminerà tutto quello che noi oggi stiamo chiedendo, visto che la materia non è più concorrente, ma è materia esclusiva dello Stato. Quindi andiamo a perdere tutte le certezze che oggi noi abbiamo, ovvero AQST, che questo, per questo comune vuol dire 1.600.000 euro di contributi, mi sembra ad oggi, giusto assessore? Circa? Beh, sì, però stanziati ci sono, mi sembra, giusto? Comunque fondi che sono dati dalla regione. Con l'accentramento a Roma, io non so quanto il comune di Sondrio, o comunque qualsiasi comune della nostra provincia, ma la provincia stessa, possa essere in grado di poter incidere sulle decisioni di Roma. Ricordiamoci che il governo più volte ha dimostrato, ma faccio di qualsiasi colore, quando in camera delle risorse è difficile che poi le ridistribuisca sul territorio. Quindi la preoccupazione mia è questa, e il senso di votare l'emendamento numero 7, mi sembra, giusto? 8, insomma, comunque quello di aderire al comitato del no come istituzione, come ente, era per dare un segnale forte al legislatore che ha fatto un errore, perché non può pensare di andare a decidere Roma su determinate questioni che comunque vanno a toccare piccole province, poche province. Voglio vedere i tempi, soprattutto, perché noi oggi viviamo con questa spada di Damocle del referendum, che sinceramente spero non passi, perché oltre a questo ci sono tantissime, secondo me, inesattezze e problemi di non poco conto che creeranno ulteriori casini, scusatemi il termine, ho trovato un altro. Sì, mi è scappato. Quindi era questo il senso di voler aderire come ente al comitato del no, ma semplicemente per difendere il nostro territorio e quello che le nostre acque portano al nostro territorio. Ecco. Io voterò a favore a questo ordine del giorno perché, come diceva prima Massera, penso che ci sia un bene superiore, cioè a malincuore speravamo in modalità diverse di presentazione, però il sindaco si è ampiamente giustificato e quindi su questo passiamo oltre, però per quanto riguarda soprattutto la discussione degli emendamenti troviamo un ordine del giorno che poteva essere notevolmente migliorato con l'approvazione dei nostri emendamenti. Grazie.
Grazie consigliere De Bai, ha chiesto la parola consigliere Piasini e poi consigliere Terravigli.
Grazie. Poi mi ricollego al ragionamento fatto prima. A me spiace, come diceva il consigliere anche De Bai, sulla votazione di alcuni emendamenti, uno addirittura era fotocopia del vostro e siete riusciti a votare contro, e questa cosa mi sembra un po'... Sì, ma cambiano due parole, quindi vabbè. e altri sono riferimenti a leggi, quindi votare contro riferimenti a leggi esistenti e non che sono spariti, posso capire il voto contrario sull'adesione.
Allora sostanzialmente è stato accettato.
No, nel senso, i nostri emendamenti erano no, alcuni emendamenti arricchivano l'ordine del giorno, non erano politici, ce n'erano forse un paio politici che mi sarei aspettato il voto contrario, e infatti così è stato. Però su alcuni si poteva tranquillamente integrare l'ordine del giorno per arricchirlo, proprio come diceva il sindaco, per arricchire anche la discussione su questa tematica. E sulla questione, io dico già come ha fatto gli altri consiglieri, voterò sì, perché al principio è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, al di là dei colori politici, perché il futuro del nostro territorio è anche quanto riusciremo a trattenere, quanto riusciremo a sviluppare il nostro territorio anche sull'idroelettrico. La mia preoccupazione è anche quella che dalle varie incontri, riunioni, convention ambientali si spingano molto gli stati nazionali allo sfruttamento idroelettrico, perché risulta essere un'energia verde. Quindi ci sono molti incentivi in questa direzione. Da noi che siamo stati sufficientemente sfruttati, bisogna mettere dei paletti. Il bilancio idrico, ad esempio, era uno di questi paletti che ha fermato circa 80 derivazioni, non una, 80, che erano lì in attesa della provincia di Sondrio. Quindi capiamo che cosa è stato fatto negli anni anche a tutela del territorio. Solo la provincia di Sondrio ha il bilancio idrico che fa questo studio anche di eventuale sfruttamento o non sfruttamento dei torrenti. Per fortuna la maggior parte non si potevano più sfruttare, ce ne sono veramente pochi che si possono ancora sfruttare. Negli emendamenti mettevamo anche dei riferimenti per il futuro, perché anche se domani mattina la Regione Lombardia dovesse dire trasferiamo tutto il demanio idrico, con anche la determinazione dei canoni sovracanoni, la cosa in parte non è fattibile, perché la determinazione dei canoni sovracanoni delle centrali, come tutti ben sapete, può essere fatta solo da un ente che può legiferare, e le province e i comuni non possono legiferare. Quindi il primo passaggio per ottenere questa parte servirebbe un intervento statale che riconosca all'ente d'area vasta la potestà legislativa e quindi poter determinare anche i canoni sovracanoni. Quindi ci sono delle problematiche anche sulla gestione amministrativa dei sovracanoni. Tante volte sento che si fa il riferimento a Belluno come modello da seguire. Io ho sentito anche Bottacini, ex presidente della provincia di Belluno e adesso assessore regionale, dove copierebbe domani mattina la legge di Regione Lombardia. E si lamenta perché l'aumento ottenuto in provincia di Sondrio dal ricalcolo dei sovracanoni del 2011, Belluno non l'ha ottenuti. Belluno oggi incassa molto meno di Sondrio perché non aveva centrali in scadenza. Ha le competenze. Sì, competenza su cosa? Allora, anche qui, visto che... allora, competenze su demanio, escluse le grosse centrali di quota, escluse le centrali che si scambiano l'acqua, come tante nostre centrali, quindi sarebbero escluse. La QST c'è anche in Regione Veneto e non determina le cifre, ma con Regione Veneto, come fa Regione Lombardia, determina gli interventi sul territorio. Quindi non è che li gestisce da solo i soldi, decide con Regione Lombardia e... vuoi cercare una legge, assessore, così si informa.
No,
io ho parlato con l'assessore presidente del
posso chiudere di Piasini di continuare e all'assessore di non intervenire, per favore.
Incassano molto meno sul demanio idrico perché non hanno potuto rivedere i sovracanoni, perché non avevano centrali in scadenza come erano in provincia di Sondrio, che stanno lavorando in via provvisoria adesso perché non hanno la concessione, perché sono scadute, dovresti saperlo. Quindi Sondrio ha ottenuto molti più soldi grazie alla legge che Belluno, che è presa ad esempio, non può ottenere. Fin quando nel 2029 scadono le centrali, speriamo che ora del 2029 si possano fare i decreti attuativi per poter mandare in gara poi le concessioni idroelettriche. Dicevo, nell'ordine del giorno volevamo mettere anche riferimenti anche al futuro. Io mi ricordo quando è stato fatto il registro delle unioni civili, negli interventi si diceva che era una spinta, forse nel Comune di Sondrio serviva poco, ma era una spinta per fare una legge, era una spinta per il legislatore. E questa era una spinta per il legislatore. Digli, guarda che tu stai facendo una legge, hai fatto una legge, la Del Rio, che dice una cosa. Hai fatto una legge, la Del Rio, che nel momento di approvazione della legge costituzionale decade, che tu Stato devi fare una legge statale per riorganizzare le aree vaste, a quel punto potrebbe anche dire il demanio idrico le do le aree vaste di montagna, le riconosco, però in quel momento decade tutto, quindi la spinta del territorio deve essere verso il legislatore, cosa che avete respinto. Altra questione sul referendum, perché era il primo passaggio, ovviamente quella era una proposta politica, capisco bene che qualcuno abbia subito detto di no, però era il primo passaggio, perché se rimaniamo così com'è possiamo anche trattare con Regione Lombardia, però a ottobre, anche se domani mattina Regione Lombardia inizia l'iter di una legge regionale, conoscendo che la legge regionale va presentata, va illustrata in commissione, va votata in commissione, va importata in aula, va al ricorso al governo perché ritiene una materia concorrente, quindi determina lei, determina lo Stato, il governo come deve essere regolamentato, viene approvato o meno il referendum e quindi si perde e si riparte tutto da capo. Quindi le nostre proposte erano per integrare e migliorare l'ordine del giorno, proprio anche per dare una spinta. Ovviamente il ruolo di un capoluogo che aderisce a un comitato del no, ovviamente è una valenza politica forte, lo sapevamo bene, non l'abbiamo messo per caso lì, non lo sapeva bene per spingere anche il legislatore, proprio per chiedere questi cambiamenti, per andare magari, volete approvare il referendum, va bene, verrà approvato, non lo so, spero di no, come diceva Rebai, però il momento dopo, nella stesura della legge, il legislatore tiene conto della spinta che dal territorio è arrivato. Dal territorio non è arrivata nessuna spinta in questo senso. O dovremo aspettare di approvare la riforma, aspettare che lo Stato faccia una legge, quando vediamo che la legge va bene o va male, allora interveniamo, intanto passano anni e la legge deve essere ancora ristudiata, rivalutata, rivista e modificata. E intanto noi siamo qua e le risorse magari che ci si lamenta che sono poche o sono tante, intanto gli continuano ad arrivare, che non era così scontato. L'altro riferimento politico che mi aspettavo, infatti una bucciatura, era il riferimento della non riconoscenza, non venir riconosciuti nelle leggi dello Stato della specificità montana, perché non basta dire che la Del Rio ci riconosce la specificità montana, non basta che Regione Lombardia nella sua legge di riforma mette dentro la riconosce, perché quando poi nei bilanci taglia il bilancio della provincia o dei dipendenti, trovo difficile che poi si possa trasferire un ufficio di Fiume senza avere personale, o quel personale che è dato in pensione non viene sostituito, o avere la provincia che deve usare il demanio idrico come spesa corrente per pagare gli stipendi. Capite che o vale sempre o non vale mai, il principio deve valere dallo Stato, dalla Regione e poi dai territori, per quello andava messo dentro, ma per ricordare questo principio, perché se il principio siamo diversi, io mi ritengo, sembra brutto dire siamo diversi, io dico sono fortunato di essere montanaro e vivere tra le montagne, però è un territorio un po' più difficile degli altri, quindi lo Stato ce l'ha riconosciuto dalla legge del Rio, deve essere riconosciuto in tutti i settori, nelle scuole, nei bilanci che gli enti locali devono poi essere approvati, nella sanità, perché io dico tranquillamente anche nella sanità, io credo che il ruolo del capoluogo debba essere, al di là di chi è il sindaco, che mi possa essere simpatico perché è eletto dalla Lega o meno simpatico perché è eletto da centrosinistra, intendo all'interno del Consiglio Comunale, poi magari fuori andiamo a giocare a calcio insieme, nel senso questo qui, il ruolo del capoluogo deve essere importante anche sulla sanità, per quello che nell'ordine del giorno chiedevamo un ruolo del capoluogo fondamentale e importante. In questo momento dove la provincia è depotenziata, il capoluogo doveva fare da traino e voi avete respinto tutti questi emendamenti.
Grazie consigliere Piesini, la parola al consigliere Tarabini che l'ha chiesto.
Grazie presidente, il mio sarà poco più che una dichiarazione di voto, ma tengo anch'io a voler precisare un passaggio. Cioè per chi come me è popolare ed etico, il cavallo di battaglia, oltre che l'autonomia, non poteva che essere la gestione delle acque. In questa sede qui non può che trovarsi quindi d'accordo a votare questo ordine del giorno. Ordine del giorno che però, come chi mi ha preceduto, lo ritiene che poteva essere ampiamente migliorabile. E secondo me c'era anche il tempo per farlo, perché io ritengo che è vero, non si può discutere sull'ammissibilità, ma questo ordine del giorno poteva essere tranquillamente portato più avanti, stante che secondo me questa urgenza non c'era. È vero che esiste la rilevanza, io sono convinto che ogni ordine del giorno, se non vogliamo offendere il Consiglio Comunale, deve essere di argomenti rilevanti, penso, altrimenti non avrebbero senso. Fatta questa premessa dico va bene, lo voto, però c'era la possibilità di migliorarlo, c'erano dei nostri emendamenti che hanno sviluppato bene i miei colleghi, che peraltro per alcuni erano identici a quelli che la maggioranza ha bocciato, e che però avrebbero potuto rendere molto più significativo questo ordine del giorno. E soprattutto rimarco quello dell'adesione al comitato del no, perché voleva dire veramente c'era qualcosa nel comune di Sondrio, pur di difendere questa teoria qui, si mette in confronto per quello che riguarda la legge nazionale. Questo secondo me poteva essere sviluppato, poteva essere coltivato e poteva essere portato anche nel prossimo Consiglio Comunale. Comunque, obtorto collo, fruttino, migliorabile questo ordine del giorno, comunque io lo voto, grazie.
Consigliere Tarabini, volevo dire proprio sull'aspetto formale dell'aver presentato con questa urgenza, chiamiamo così, l'ordine del giorno, è per un sollecito preciso dell'amministrazione provinciale, e devo concludere anche che formalmente l'ordine del giorno che uscirà integra, credo, abbastanza bene alcune carenze che sono arrivate da quel documento e che evidentemente non potevamo accettare. Quindi almeno questo merito, come comune capoluogo, credo che, data anche un po' l'urgenza, l'abbiamo già ottenuto, perché tutti quanti abbiamo visto e siamo d'accordo che così com'era non era molto accettabile. Scusate questo inciso, ma era per dare una risposta alla questione dell'urgenza dell'intervento. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Do la parola al sindaco che, in quanto ha presentato, deve trarre un po' alcune considerazioni.
Vorrei ringraziare coloro i quali, pur rappresentando alcuni elementi di specificità, di apporto, in ogni caso che è sempre importante e costruttivo, votano l'ordine del giorno che è stato migliorato oggettivamente. È chiaro che qui si pone, al di là della questione meramente di sfruttamento delle acque, un tema oggettivamente politico, anche rimarcato negli ultimi due interventi, in cui il capoluogo deve farsi carico sempre di essere quello che taglia e dà dei segnali forti. Credo che questo ruolo debba essere riconosciuto anche e soprattutto in molte altre occasioni, e devo dire che questo consenso attorno al ruolo importante, che reputo essere doverosamente importante, perché se stiamo a ragionare sulle difficoltà di un territorio che la politica e i partiti mal hanno sostenuto nelle proprie legittime esternazioni e considerazioni, è chiaro che se il territorio non riconosce nel capoluogo uno degli elementi di forza che il territorio deve o può utilizzare, è chiaro che si indebolisce. È chiaro che il comune capoluogo, non tanto Molteni, deve farsi capofila di andare avanti a prendere le trambate, in particolare quando deve esporsi nei confronti dell'attuale governo a cui in teoria noi facciamo riferimento. Io non mi sono mai sottratto nel esprimere le considerazioni che ritengo essere favorevoli e più interessanti della comunità che in questo momento assieme a voi mi trovo ad amministrare, ma è indubbio che la pochezza dell'ordine del giorno che arriva dalla provincia testimonia che ci sono forti debolezze, non in Consiglio Comunale che ha elaborato l'ordine del giorno, ma nelle altre sedi istituzionali. Credo che la pochezza sia rappresentata da questo ordine del giorno, che ha macroscopici errori ma di sostanza, e poi il tema della politica che si vuole giustamente entri nel Consiglio Comunale lo vedo fortemente deficitario in quegli organismi che si devono confrontare con la politica regionale e nazionale. Quindi è chiaro che invito a Piasini, ma anche a altri, evidentemente nei luoghi dove il comando è nelle mani di quella compagine che ha escluso Sondrio da qualsiasi momento di partecipazione decisionale, faccio esempio banale, ma per quale cavolo di motivo, se è così importante il ruolo del sindaco di Sondrio nel momento in cui si doveva scegliere l'amministrazione provinciale che fosse la più forte, la grande battaglia è stata a destra e a sinistra, l'importante è che non sia il sindaco di Sondrio, perché è vecchio e anziano, non può fare due ruoli, c'è gente che se ne fa tre. Era il cuore pensato, se ne fa tre, parte di fa il sindaco, poi dentro una comunità montana, poi fa il vice sindaco e fa le cose. È chiaro che bisogna anche essere molto onesti intellettualmente nel dire che le dinamiche di un consenso diffuso spesso viene mette in secondo piano quelli che sono i temi forti, che sono quelli nei confronti della regione e nei confronti dello Stato. Le questioni che il nostro territorio è stato riconosciuto come area interamente montana, certo è stata declinata a livello governativo, ma altrettanto mal declinata a livello regionale. Hai fatto l'esempio della sanità, mi pare proprio che come la Regione Lombardia ha affrontato il tema dell'area di montagna, la stia affrontando in un modo un po' confuso, uso questo termine, ma al di là della confusione c'è un fatto di sostanza: se la sanità di montagna costa di più, evidentemente il riconoscimento economico deve essere dalla Regione Lombardia, che deve essere traslato, fatto in un modo più coerente su quanto viene esplicitato. Oggettivamente, se noi ci poniamo alla Regione Lombardia attraverso alcuni enti in un modo un po' di consenso da filotto e poi si chiede al Comune di Sondrio di essere il paladino contro il governo e poi magari anche contro la Regione Lombardia, ma nessuno alza la voce chi ne avrebbe la possibilità per il ruolo che riveste, mi pare una discussione un pochettino non confusa ma assolutamente discutibile. Quindi abbiamo alla fine, dalle votazioni più ampie rispetto a quello che sembrava all'inizio, ho preparato un ordine del giorno in cui ci sono elementi migliori rispetto a quell'ordine del giorno presentato alla provincia, portiamo a casa questa cosa e nel frattempo a livello politico locale e anche quindi coinvolto il sindaco di Sondrio si attiverà come si è attivato in male modo, tant'è che non sono tanto in viso, cioè sono in viso a quelli che in realtà dicono che qui Molteni deve stare zitto e cercare di far digerire ai suoi cittadini cose che ritengo non essere corretto da far digerire ai cittadini, ma questo vale anche per altre realtà partitiche che governano la Regione Lombardia, ma non posso venire qui a dichiarare che qui la sanità è la roba e poi succede qualche cosa di diverso rispetto alle dichiarazioni. Quindi io vi ringrazio voi, spero che il mio intervento non vi porti a votare in un modo diverso rispetto a quello che avete dichiarato un momento fa, ma la realtà come? Sì, vabbè, però vabbè, ammesso una spiegazione, vabbè, comunque vi ringrazio per aver portato a compimento un'operazione in tempi brevi con un risultato che è migliore di da dove eravamo partiti.
Grazie sindaco, a questo punto mettiamo in votazione l'ordine del giorno così come è emendato ed approvato. Allora, chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? Alza la mano. Ci sono allora tutta la maggioranza.
Dimmi questo.
Allora sono Pozzi, i due della Lega, Rebai, Massera, Tarabini. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. Sono Barberi, Fiumanò, Dell'Erba e fermi che dobbiamo dare gli esiti. Allora, l'ordine del giorno è approvato con 24 a favore, 4 contrari, nessuna astensione. Vi ringrazio, arrivederci.
Grazie.